Bene, direi di iniziare per chi è stato puntuale. Marco Perinelli arriverà fra un attimo. Il numero legale, segretaria?
Al momento
c'è?
Il
Mirko al telefono. Bene. Hai... Ah. No, qua è aperto, perché era aperto. Che non ci sia... C'è una... Bon. Ma probabilmente se c'è la donna delle pulizie, magari richiudono la porta.
Può succedere.
Bene, anche il Mirko. No, no, a posto. Il numero legale c'è. Direi di procedere. Buonasera a tutti i sindaci, grazie della presenza. Partirei appunto con il punto numero uno dell'ordine del giorno, che è l'atto di indirizzo politico, una dichiarazione di pubblico interesse su una proposta che è pervenuta alla comunità di Valle dalla piattaforma servizi. No? Poi lascerò la parola all'assessore competente Stenico, che vi illustrerà un pochino quale sarà il progetto. Poi abbiamo addirittura il dottor Putignani, che ci illustrerà eventualmente il contesto. E, ho voluto proporre anche col comitato esecutivo in Consiglio dei Sindaci questo atto di indirizzo, perché ovviamente si tratta di un progetto a valenza sovracomunale senza ombra di dubbio, un progetto sociale e culturale che si potrebbe avvicinare a quello che è poi il contesto di gestione dei servizi e delle proposte della comunità di Valle. Buonasera sindaci, abbiamo appena iniziato, quindi grazie, buonasera. Pertanto l'atto di indirizzo politico è necessario prima di eventualmente poi passare al punto numero due, che è la variazione di bilancio, che è attinente eventualmente alla proposta positiva del punto numero uno. E lascerei la parola ora all'assessore alla cultura Mauro Stenico per una premessa, e passerei dopo la discussione con i sindaci, e se ci sono delle domande ovviamente c'è il diretto interessato, dottor Putignani. Grazie. Prego, assessore.
Grazie al Presidente. E dunque, essendo un punto di una certa portata, di una certa rilevanza, io mi sono permesso, anziché di fare un'esposizione a braccio, di preparare una relazione scritta, anticipando anche i contenuti di quello che sarà poi il secondo punto, che riguarda la variazione di bilancio, di modo che tutto sia chiaro. Ringrazio anche il dottor Putignani per la presenza, perché sarà lui eventualmente deputato a rispondere a domande eventuali sulla logistica, nonché il dottor Dalla Rosa, con il quale ci siamo confrontati più e più volte nel corso di questi giorni / settimane per addivenire all'appuntamento di oggi. Allora io leggo brevemente la relazione. Cari colleghi sindaci, membri del Comitato Esecutivo, Presidente, in questa sede desidero spiegare per quali ragioni la comunità di Valle possa nutrire interesse nei confronti della proposta artistico-culturale presentatale da Piattaforma Servizi, uno studio professionale da molti anni operante nel settore commerciale e regolarmente iscritto al portale MEPAT. In rappresentanza di Piattaforma Servizi è oggi fra noi presente il presidente della stessa, dottor Giuseppe Putignani, che nel tempo ha promosso diversi eventi a livello locale e sovralocale, sia in campo culturale che commerciale. Oggetto dell'atto di indirizzo politico è un'esibizione musicale che vedrebbe protagonista Stuart Copeland, classe 1952, considerato uno dei batteristi migliori al mondo e cofondatore, con Sting, del gruppo o della band dei Police. Copeland è di recente rientrato in possesso dei diritti sul marchio del gruppo e sta proponendo in diverse città del mondo un riarrangiamento di alcuni fra i pezzi storici dei Police. La proposta è che uno di questi appuntamenti si tenga appunto sul territorio dell'Alta Valsugana. Nel nostro caso l'evento avrebbe luogo a Pergine, presso il Parco dei Tre Castagni, domenica 16 luglio 2023, con l'accompagnamento dell'orchestra del Conservatorio Bonporti di Trento. Ecco, riteniamo che questa potrebbe essere anche un'occasione preziosa per i giovani talenti e musicisti trentini per impegnarsi in un evento di calibro internazionale. Orbene, nelle premesse dell'atto di indirizzo politico sono indicati alcuni fra gli obiettivi della comunità di valle. Fra essi, come noto, compaiono anche la valorizzazione e la promozione dei territori che ne fanno parte, più precisamente la promozione del loro sviluppo sociale, economico e culturale da attuare per mezzo di iniziative e attività molteplici. A partire dal 24 gennaio, seguita poi da una successiva integrazione, è pervenuta all'attenzione della comunità di valle da parte di Piattaforma Servizi una proposta ufficiale di acquisto dell'evento in esame con la modalità chiavi in mano. Ora, l'espressione chiavi in mano significa che la logistica, quindi palco, luci, biglietteria, posti, servizio di sicurezza e vigilanza, eccetera, sarebbe integralmente nelle mani di Piattaforma Servizi stessa. La comunità di valle figurerebbe invece quale ente promotore capofila dell'iniziativa, quindi questo sarebbe il ruolo, fungere da ente promotore capofila di questa iniziativa. La proposta fu dapprima presentata in linea generale all'attenzione del sottoscritto, immediatamente dopo al Presidente, nonché all'attenzione dei membri del Comitato Esecutivo, che hanno colto la potenziale finalità trasversale con ricaduta sull'intera area territoriale della comunità, ovviamente non solo su Pergine. Certo, poi vi è stato un contestuale confronto con gli uffici e con i funzionari preposti. Desidero tornare brevemente sulla summenzionata finalità trasversale, si è parlato appunto di finalità trasversale dell'evento. Il mese di riferimento sarà, abbiamo detto, quello di luglio, mese di ampio afflusso turistico presso i nostri territori, laghi, paesi, boschi. L'affluenza al concerto è prevista in circa 3.000 persone, molte delle quali potrebbero presumibilmente giungere qualche giorno prima del concerto e rimanervi qualche giorno dopo, con conseguenze, ritengo, estremamente positive per alberghi, ristoranti, bar, esercizi commerciali, passeggiate naturalistiche e visite di vario tipo. Senza contare, ovviamente, il concomitante impatto pubblicitario per i nostri territori, che diventerebbero, anche se per un breve lasso di tempo, centro di attenzione locale, nazionale e non solo. In caso di maltempo, dobbiamo anche fare i conti con questa eventualità, in caso di maltempo, auspicando naturalmente che questo non avvenga, l'evento si svolgerà presso la struttura del Palaghiaccio, sempre a Pergine. Un evento di questo tipo prevede naturalmente un costo non indifferente, quantificato in 100.000 euro. Nel punto 2, all'ordine del giorno, ne parleremo nella forma di variazione di bilancio. La comunità di valle stanzierà, nella parte uscite, la predetta cifra, che comparirà però anche nella parte entrate, con pareggio fra entrata e uscita. In altre parole, l'evento avrà e dovrà avere, questa è una condizione imprescindibile, come abbiamo fin da subito chiarito con il dottor Putignani, condizione imprescindibile, costo zero per la comunità, costo zero. Questo pareggio fra entrate e uscite si attuerà mediante due operazioni. La prima, la partecipazione della comunità di valle quale ente promotore capofila al bando per iniziative culturali sovracomunali che ogni anno la provincia indice entro il mese di marzo. La cifra massima stanziabile a singolo progetto è pari a 60.000 euro. Questa è peraltro proprio la cifra auspicata nel nostro caso. Fra breve presenterò anche un chiarimento su questo discorso di cifra auspicata. L'evento presenta infatti chiarissima evidenza di carattere sovracomunale e internazionale e rientra nelle proposte artistico-culturali finanziabili. L'eventuale adesione unanime dei sindaci darebbe il sostegno di ben 15 comuni all'evento. Questa è la prima operazione. La seconda operazione, perché abbiamo detto 100.000 euro, 60.000 euro, ovviamente manca la parte dei 40.000 euro. Ingresso previsto in 40.000 euro nella forma di contributi pubblicitari. Poi eventualmente a disposizione il dottor Putignani per chiarire che cosa significhi questo. Arrivo al chiarimento del quale parlavo in precedenza. Mediante documento sottoscritto e firmato, il dottor Putignani e Piattaforma Servizi si assumono integralmente la responsabilità di coprire per intero la differenza fra ingresso presunto da bando provinciale e quello che sarà l'ingresso reale che da esso proverrà, anche qualora fosse pari a zero. A garanzia di ciò si può vedere l'integrazione che è stata pubblicata e messa a disposizione dei sindaci, integrazione datata 30/01/2023. Desidero anche anticipare, e arrivo alla conclusione, che la variazione di bilancio che seguirà nel punto 2 è dichiarata urgente, stante la necessità di manifestazione immediata di interesse verso l'iniziativa artistico-musicale. L'agente di Copland, infatti, ha proposto a Piattaforma Servizi un'unica data possibile per la provincia di Trento e, come si può capire, una proposta di questo tipo non sarebbe rimasta disponibile troppo a lungo. Nella parte entrate i 100.000 euro anzidetti compaiono all'interno di una cifra totale più ampia di 110.000 euro, gli ulteriori 10.000 euro però non hanno a che fare con l'evento in oggetto. Presso il titolo 2, trasferimenti correnti. La medesima cifra totale di 110.000 euro è invece così ripartita nella parte uscite. 10.000 euro presso la missione 1, servizi istituzionali generali di gestione, relativi a spese tecniche non aventi a che vedere con l'evento, e 100.000 euro presso la missione 5, tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali. Desidero infine anche anticipare, e qui chiudo veramente, come questa variazione abbia peraltro ricevuto il parere favorevole del revisore dei conti, nonché del responsabile del servizio.
Grazie Mauro Stenico per l'illustrazione. Ci sembrava doveroso ovviamente essere anche puntuali su una questione che avete sentito, insomma è importante condividere l'indirizzo politico, perché va bene sì la proposta, ovviamente ringrazio anche Putignani per aver pensato a proporla alla comunità di Valle, cioè ai sindaci, però è altrettanto importante condividere, no? Con il Consiglio tutte le questioni in essere. Sì bene la scadenza, sì bene ovviamente tutto quello che comporta il progetto, e pertanto insomma ci siamo mossi, ringrazio Mauro Stenico e il Consiglio e l'esecutivo, scusate, il comitato della comunità, per aver ovviamente puntualmente aver partecipato ai lavori di presentazione per questa seduta. Ha detto tutto Mauro, aprirei un po' la discussione, il dibattito, se avete delle domande puntuali può intervenire anche il dottor Putignani, direi che insomma no, ne approfittiamo, vita d'entità, quindi passerei la parola un po' a voi sindaci, grazie. Chi vuole rompere il ghiaccio? Grazie.
Ok, vabbè. Niente, vabbè, grazie a tutti di essere qui. No, non ho avuto molti tempi per elaborare, insomma, un po' l'ordine del giorno di questa proposta. È una proposta impattante, no? Sia in termini probabilmente una prima in qualche modo per il nostro territorio, sia in termini di evento, sia in termini chiaramente di risorse in qualche modo, insomma, per me, o perlomeno per me è una prima volta, insomma, no? E come tutte le prime volte, in qualche modo, insomma, mi piace in qualche modo avere gli elementi per sedimentare. Quindi chiederei un attimino così in prima battuta, un attimino magari sfruttando appunto anche la presenza di Pino, col quale negli anni la comunità ha collaborato, abbiamo collaborato anche noi come Carceranica, quindi insomma sappiamo della stima che c'è e rispetto anche a tutto il pregresso, e quindi per dare due contorni magari più tecnici anche artistici, insomma, rispetto al calibro dell'artista che viene proposto. Metto lì altri due incisi in modo che poi se nel suo intervento ci dà qualche discussione anche su questo. Mi pare di aver capito che rispetto ai numeri la platea coinvolgibile ipotizzata è di circa 3.000 persone, no? Questo volevo capire se era dettato diciamo dalla superficie, cioè nel senso un massimo colibile, se è un dato invece rispetto a esperienze pregresse, perché magari ci si può aspettare anche qualcosa in più, insomma, di un evento con un budget di questo tipo. Adesso questa è una domanda, perché poi chiaramente immagino ci sia anche tutto un discorso, e con Pino l'abbiamo vissuto negli anni, no? Rispetto anche a una scelta che era stata fatta negli anni scorsi, insomma, di eventi più caratterizzati territorialmente, e mi riferisco in particolar modo al Blue Lake Festival, no? Che ha toccato Pinè, ha toccato Calcerani, che ha toccato sicuramente Pergi, no? E quindi, insomma, questo invece si configura come un evento unico, insomma, se anche di calibro diverso. Quindi, insomma, e sappiamo tutti che, insomma, anche la delicatezza, insomma, del tema safety and security, ecco. E poi l'altra domanda, ma questa è tecnica, verso la struttura, in particolare magari verso il responsabile del procedimento, rispetto al fatto del tema questo qua è un incarico che si dà diretto, perché probabilmente rientra verso una fattispecie particolare, insomma, ecco. Quindi anche una certezza in questo senso, perché, insomma, vista la portata della situazione, quella contestuale variazione di bilancio, insomma, al di là del periodo storico che stiamo vivendo, insomma, è anche in qualche modo una scelta coraggiosa questa, no? Rispetto anche, insomma, un po' alla situazione generale, ecco. Questo da parte mia, intanto, grazie.
Grazie, Cristian Umers. Puoi rispondere subito? Ora raccogliamo un po' tutte le eventuali domande o chiarificazioni. Sindaco di Levico. Grazie.
Allora, premetto che mi scuso, ma sono dovuto uscire per una telefonata che stavo aspettando tutta la giornata, quindi sono dovuto assentarmi. E mi potete ripetere il cantante? Scusa, tanto per...
Allora facciamo rispondere direttamente a Putignani, così ti fa riassumere.
No, ok, scusate. Ma quindi la previsione di fare un evento per tutta la comunità, non ci saranno quindi altre attività da distribuire sul territorio?
No, assolutamente no. Allora, se posso rispondere io qua? Eventualmente questo è considerato, catalogato come grande evento, no? Io credo che è proprio la prima volta, no, che andiamo ad affrontare questo tipo di risorse e di possibilità. E questo è anche collegato con poi una richiesta di contributo presso i servizi preposti della provincia, dove, correggimi Mauro, l'assessore agli enti locali ha previsto un budget di 500.000 euro per l'intera provincia, proprio per dar supporto a questo tipo di iniziativa, cioè questi grandi eventi, no? Quindi, poi la comunità nella fase successiva predisporrà la dovuta richiesta per ottenere ovviamente il finanziamento. E abbiamo chiesto in comitato, ovviamente abbiamo coinvolto, ringrazio anche il sindaco di Pergine, a mezzo dell'assessore competente Morgan Betti, avevamo chiesto anche se effettivamente era possibile come location scegliere il parco dei Tre Castagni, per ovvi motivi di spazio, di possibilità, no? In più era cosa ragionata, cosa dovuta, io credo, insomma, proporre un tale evento nella città di Pergine, in sostanza, quindi, che è un po' nel cuore della comunità. E con le dovute garanzie dell'assessore alla cultura, sentito il sindaco, credo, abbiamo poi deciso di andare avanti su questa strada. E il passaggio, mi ripeto perché appunto è riuscito quel secondo, ripeto le stesse cose, nel senso che è un progetto che dobbiamo fare ovviamente un passaggio doveroso di indirizzo politico, perché capirai che è un evento importante e anche un po' fuori dalla normalità delle attività della comunità di Valle nell'ordinarietà delle manifestazioni culturali, sociali. È un onore, cioè, voglio dire, credo sia un'opportunità unica no, avere questo evento, questo artista. La stima dei posti, poi lascerò la parola per i dettagli tecnici, è stimata in circa 3.000 persone, proprio per gli spazi che il Parco Tre Castagni offre, no? E non lo so, questo è un po' il tema. Copland? Stewart. E adesso vediamo, l'ipotesi, adesso passo la parola appunto al dottor Putignani, se vuoi appunto rispondere alle domande di Christian Nuez.
Buon pomeriggio, grazie a tutti, innanzitutto della attenzione rispetto a questa vicenda e poi ovviamente alla disponibilità ad ascoltare eventualmente la mia parte. Per quanto riguarda la capienza, c'è un doppio tipo di ragionamento collegato ad essa. Il primo è mantenere una ampia gestibilità, anche se in via spannometrica, però con sopralluoghi tecnici e anche con un primo passaggio con Marzio Maccani, dirigente della Polizia Amministrativa di Trento, di nuovo dirigente della Polizia Amministrativa di Trento adesso, con il quale mi sono già visto, e perché no, potremmo anche puntare ai 5.000-5.500 di capienza. C'è il fattore del backup pioggia, che è un fattore importante per la tranquillità di tutti, ed è il palasport, il palaghiaccio di Pergine, che verosimilmente con un palco come lo stiamo progettando può arrivare a 3.000-3.200 di capienza, l'avevamo fatti con Max Pezzali, quindi deduco a cascata che non ci siano difficoltà in tal senso. Se non ho colto male, Cristian, la domanda è: perché limitarsi a 3.000 quando la potenzialità può essere di più? Sì, un po' questo, secondo me. Garantire una gestibilità, perché poi deve essere vivibile per tutti il concerto. Il valore aggiunto credo che sia insito anche nel potenziale comunicativo. Ovviamente la stampa nazionale, i social internazionali, i social dell'artista, quindi mondiali, e quindi oltre a chi si potrà godere lo spettacolo, mi auguro, c'è anche un potenziale di percezione del territorio per chi magari non alla fine non ci verrà, ma vedendo che ci sono iniziative di questo tipo deciderà: ma guarda, io un giro in Alta Valsugana me lo faccio, perché ho visto che hanno fatto questo concerto, ho visto delle immagini, ho visto una serie di cose. Questa è un po' la questione dei 3.000. E penso che di mia competenza forse non ci sia altro, certo.
Giusto per precisare, si parlava dell'evento unico. Allora, ovviamente un evento di questo genere è unico sul territorio dell'Alta Valsugana, ma di per sé si situa all'interno di una tournée italiana che l'artista propone anche in altre città, ad esempio c'è Udine, c'è Perugia, c'è Gardone Riviera, il Vittoriale, c'è Firenze, c'è Sicilia, quindi insomma, voglio dire, è un appuntamento unico ovviamente sul territorio dell'Alta Valsugana, ma non a livello nazionale. Chiuso solo per un piccolo chiarimento.
Bene, altri interventi? Prego. Prego.
No, il fatto che se era un unico evento, se era prevista poi nella programmazione culturale o di eventi o quant'altro durante l'estate o durante l'annata, qualche altra attività di supporto, insomma.
Allora, sì, chiedo scusa, allora ho travisato il... E certo, non è un evento unico in questo tipo, nel senso che la comunità di Valle va avanti con la raccolta di contributi. Per esempio, prima di venire qua abbiamo fatto un incontro con il presidente, con gli Amici della Storia, un'associazione di Pergine, per la valorizzazione appunto di beni culturali, e quindi voglio dire, ci sono altre programmazioni, però devono essere tutte individuate anche mediante variazioni di bilancio, quindi non sarà l'unica attività culturale, diciamo. Ah, quello non... Blue Rick, sei tu che lo...
Sì, è stato io, ho ricevuto qualche, diciamo, richiesta se c'erano delle idee, però quello è un festival che non... Diciamo, uno non c'è, anche se...
Allora, se con l'accordo di tutti Copland vuole essere brandizzato Blue Lake in modo che i laghi comunque escano e vedano una continuità, e... assolutamente il marchio è nostro e gestiamolo al meglio. Ho ricevuto poi delle richieste per immaginare ancora qualcosa per il Blue Lake, quello ha dei finanziamenti che vanno più per conto suo, che non c'entrano con questo, quindi non penso che Copland vada a escludere cose, uno perché si autofinanzia, questo era il tema importante, poi se il tema del Blue Lake vuole essere portato avanti, massima disponibilità, continuerà a fare le richieste come ha sempre fatto anche sul titolo dei finanziamenti. Spendo veramente, se mi permettete, in 30 secondi una parolina su Copland. E io già l'anno scorso, quando ho iniziato a lavorare con Brian Eno, per chi non lo conosce, Brian Eno è una persona che lavora dietro al quinte, ma è il proprietario e il produttore degli U2 e adesso proprietario e produttore anche dei Coldplay, è stato a Trento da me l'anno scorso 15 giorni, abbiamo fatto un'installazione al castello del Buon Consiglio a Castelbeseno, ho combattuto per avere Brian a Trento, ho lavorato per la maggior parte della mia vita fuori da qui, sono nato qui e è qui che voglio, che vorrei stare e lavorare. Tramite Brian sto conoscendo personaggi importanti, interessanti del mondo, soprattutto anglosassone. Stuart sta facendo un bellissimo progetto, il marchio Police era suo, l'ha voluto lui, l'ha fondato lui, sono contento che ne sia tornato in possesso, paghiamo una fee per l'uso del marchio, per carità, ma è un marchio che ha un grandissimo valore. E Stuart è in cerca di location belle e particolari, e io ho iniziato a lavorare con lui per fare una bella cosa sul Vittoriale, e che poi si è concretizzata. Il Parco Trecastagni per me è un posto incantevole, incredibile. Il 21 gennaio del 21 è scomparso mio padre, sulla sua memoria c'è una foto del Parco Trecastagni, scattata esattamente nel punto dove io vorrei che si svolgesse questo concerto. Ho mandato decine di fotografie a Stuart, ho mandato foto del castello, ho mandato foto della vista, ho mandato foto aeree che ho fatto io personalmente dell'Alta Valsugana, del bacino, dei laghi, e lui è, vi assicuro, ma se poi la cosa si concretizzerà ve lo confermerà personalmente e non avrà problemi a scriverlo sui social, è rimasto incantato da questa area. No, è una persona che non ha problemi di soldi, e il concerto costa, ma per lui è una goccia rispetto a tutta la sua vita. E quindi vi assicuro che viene qui a cuore aperto per la bellezza del territorio, e sono sicuro che sia questo il grande valore aggiunto dell'operazione per tutto il distretto. Poi ovviamente ringraziando Pergine per la grande ospitalità, perché poi si cala sul parco e semmai l'operazione, ma Non ho dubbi nel dire che il Trentino e in particolare questo distretto possa uscire molto bene.
Grazie. Sì, vai. Certo. Allora, prima di passare alla lettura della delibera. Ah, scusami. Prego.
Grazie.
Sindaco di Civettano.
Salve. E beh, dunque, partiamo dal presupposto che non metto assolutamente in dubbio la qualità dell'evento, la qualità di Copland, che ovviamente conosco bene, e assolutamente nessun dubbio a riguardo nemmeno rispetto a quella che può essere la ricaduta di un evento unico, così importante, così grande per l'Alta Valsugana, questo insomma è fuori di ogni dubbio. I miei dubbi sorgono, ma se vogliamo anche per una parte di carenza probabilmente di informazioni mie, perché non mi sono mai confrontata con eventi di questo tipo, rispetto al prendere in considerazione e confermare un evento di questo tipo senza aver avuto un passaggio di confronto con altre proposte. Quindi mi chiedo se le cifre così alte, è vero che avete specificato che la Comunità di Valle è ente promotore capofila dell'evento, però di fatto è come se fosse il committente, qui ora guardo poi la dottoressa Cemin per capire proprio questo aspetto, perché non vorrei che poi si incappasse, come già accaduto insomma in passato, sulla mancanza di possibilità equa nei confronti di altri organizzatori di eventi analoghi e via dicendo. Sì, ribadisco un pochino quello che avevi anticipato tu, Cristian, prima, che è il cruccio della questione. Grazie. Grazie
Katia, sindaco di Civezzano. Hai anticipato un po', che passava la parola alla segretaria, che spiega appunto la questione proprio della gara, fra virgolette, o della scelta del contraente.
Allora, come già anticipato, appunto per la comunità non c'è nessun esborso. L'unico attività che farà la comunità è praticamente un service, dovuto anche dal fatto che facendo la domanda di contributo alla comunità come soggetto intercomunale abbiamo sicuramente un punteggio maggiore proprio sull'assegnazione del contributo provinciale. Per l'affido diretto a piattaforma servizi non c'è problema, perché è un fornitore unico nella sua fattispecie, quindi il marchio, è giusto dire il marchio Police, loro ce l'hanno, quindi non è che possiamo fare una gara perché loro ce l'hanno e quindi è unico. Ma non abbiamo questo problema, perché non è che possiamo fare una gara a chi ci offre di più tra i Police, Vasco Rossi o, cioè, adesso la scelta politica è stata, cioè questa offerta, ci sono i Police, però per noi fare la gara, l'affido diretto a piattaforma servizi che offre il marchio Police non è un problema, tant'è vero che in questa fattispecie per esempio neanche andiamo a prendere un C, si prende Smart C, che è proprio previsto dalla norma. C'è tutta una norma che esclude, quando abbiamo dei fornitori specifici, unici, che non sono ripetibili, si fa affido diretto e non c'è nessun problema. Tra l'altro poi, la comunità, noi abbiamo messo in bilancio, lo vedremo dopo, 60.000 euro in entrata da parte della provincia, 40.000 euro in entrata da parte del soggetto privato e in uscita nei confronti del soggetto privato piattaforma servizi 100.000 euro. Se poi noi andassimo a prendere dalla provincia 55.000 euro, quel delta lo paga il soggetto privato, quindi probabilmente se va tutto bene come deve andare, che la provincia ci dà 60.000 euro, la variazione di bilancio va bene, altrimenti ci rivedremo per modificare in base all'assegnazione del contributo, e questo lo sapremo indicativamente a fine aprile, l'assegnazione vera e propria. Però non ci sono problemi, altrimenti non l'avremmo neanche fatto.
La differenza, allora, come si diceva prima, la differenza fra ingresso reale ed ingresso presunto tramite accordo è un contratto, di fatto è un contratto, si assume integralmente la responsabilità a piattaforma servizi e il presidente nella sua persona, quindi direi che anche per lui insomma è una responsabilità non da poco. Ovviamente prima di addivenire a una proposta di questo genere ci siamo accertati appunto di arrivare in qualsiasi modo al famoso costo zero per la comunità di valle, che era quello che si diceva, Katia, prima nel discorso ingresso reale, ingresso presunto, però giusto insomma ribadirlo.
La vice?
Sì, mi preme anche sottolineare che, e mi fa molto piacere, valorizzare le persone del territorio, no? Prima si diceva Pino Putignani, credo che non ci siano altre, almeno non mi risulta, sul territorio diciamo persone che organizzano eventi di questa portata proprio della comunità di valle. E oltretutto prima si parlava dei ragazzi del conservatorio, perché al di là del grande nome ci deve essere una ricaduta culturale anche sui giovani che stanno studiando, si sa che insomma è un momento musicale. Chiedo invece se poi potranno in qualche maniera coinvolgere, è un po' difficile perché sappiamo che 16 luglio, però anche le scuole di musica che ci sono qui, Pergine, e che coprono il nostro territorio, insomma, c'è Borgo, Lirico, Caldonazzo, e in modo da, come dire, da dare questa impronta anche proprio, so che è difficile perché insomma non sono chiaramente a un certo livello, però magari trovare qualche momento anche preparatorio, chissà, insomma, in modo da stimolare anche lo studio e la conoscenza di questo gruppo dei Police, che potrebbe essere materia anche per i docenti, per i ragazzi. in modo da renderli partecipi. Grazie.
Grazie.
C'è la risposta? Rispondo subito. L'integrazione, sì.
Sì, allora, grazie innanzitutto. Io prima ho trascurato, mea culpa, il discorso del conservatorio, che invece è importantissimo, perché è stata una, non una battaglia, comunque una discussione non indifferente, non tanto con Stuart, ma più che altro con la sua macchina, col suo management, però alla fine si è esposto lui personalmente e ha accettato i ragazzi. Una delle più grandi fortune che ho avuto nella vita è stato studiare alla scuola musicale di Pergine, che è un contenitore di, lo era, ma so che continua a esserlo, un contenitore di grandissimo profilo didattico. Quello che così su due piedi posso dire è che potrebbe risultare interessante, e nel momento in cui la macchina è un po' avviata e un po' di tempo c'è, e immaginare una forma di incontro. Adesso Pergine è il primo, andrà poi a diventare il primo evento del tour italiano, perché è stato aggiunto dopo, infatti non è stato ancora pubblicato. Stuart arriva a Monaco qualche giorno prima e ci vediamo là, e verrà a Trento sicuramente uno o due giorni prima. Anche solo magari un incontro in qualche modo pubblico con i ragazzi, o identificare qualcosa sul palco nel pomeriggio, due ore prima, una sorta di concerto di apertura, se non addirittura il giorno prima, visto che montiamo un palco non indifferente, anche molto costoso, non sarebbe male sfruttarlo il giorno prima, anzi se ci sono iniziative, sindaci, ci sarà un bel palco montato il 15 sicuramente, però così su due piedi, a macchina un po' avviata, mi sembrerebbe bellissimo e importantissimo che i giovanissimi, quindi non solo i giovani, i giovanissimi potessero entrare a contatto con qualcosa che, a prescindere dall'età, Stuart è un uomo di un grandicello, ecco, però qualitativamente penso che possa fare bene. Grazie.
Sì, io chiedo, se posso,
prego, Cristian.
Un'altra due cose, quasi un minuto di pazienza, nel senso che è stato accennato anche che è stato fatto un passaggio, seppur probabilmente informale, con la polizia amministrativa, no? E quindi insomma un feedback rispetto a quello, perché poi sappiamo, insomma, visti anche i precedenti chiaramente di altra statura, insomma, all'interno della provincia, insomma, ecco, io ho bisogno di tranquillità, di certezza in questo momento, perché non vi nego che faccio fatica, insomma, a sentirmelo aderente, perché poi si è sempre parlato, insomma, e Compino ha sviluppato, è stato toccato anche prima, diciamo, il programma itinerante del Blue Lakes, che però quello chiaramente correva su un binario di APT piuttosto che di compartecipazione dei comuni, e quindi mi ero fermato lì, no? Immaginare un evento così singolo, ci devo lavorare un attimo. Ecco, nella proposta dell'atto anche, perché forse ho perso un passaggio, non l'ho ben compreso, abbiamo capito che si farà il bando per i 60.000 euro sui fondi provinciali, no? Che sono sempre comunque fondi, cioè per la comunità diventa un costo zero, no? Ipoteticamente, no? Però chiaro che sono sempre 60.000 euro, insomma, di contribuenti.
Tassativo.
No, ok, si poteva. Okay. Sì, no, certo. Se tutto va bene, è 100% anche poi per piattaforma. Quello che manca poi, eventualmente, se ne prende responsabilità piattaforma eventi, chiaro, insomma. E poi ci sono questi 40.000 euro, no? Che nell'atto, insomma, vengono anche definiti e individuati come acquisizione di diritti di pubblicità sull'evento e la possibile cessione dello stesso. In caso fosse di interesse, la scrivente della piattaforma servizi, dispone già di un acquirente interessato a rilevare da voi tale diritto e quindi probabilmente acquisire i 40.000 euro. Ecco, chiedevo un attimino una spiegazione legata a questo passaggio, un po' più di chiarezza, e dopo, niente, chiaramente lo spettacolo sarà a ingresso chiaramente a pagamento, come è giusto a sostegno dei costi, e abbiamo già un'idea così per capire, perché dopo se poi questa esce, e chiaramente noi dobbiamo avere le nozioni per capire anche eventualmente sì, è di una caratura di 10, 20, 30, 40, 50 euro, insomma, no, perché poi anche in un momento dove parliamo di difficoltà di lavoro, difficoltà abitative, contingenze economiche sfavorevoli, cioè sono io stesso aver lanciato, ci sono dei bisogni delle coperte a Trento, non ci sono i tetti per quei 600 richiedenti asilo, ne abbiamo 60 che hanno un tetto sopra la testa, però altri 5-40 sono disperati, quindi cioè, capiamo anche la delicatezza insomma del tema di uscire con una proposta così, di un importo così, insomma, non per fare il, però insomma sappiamo che ci muoviamo all'interno di questo contorno, ecco, quindi mi piace avere insomma un po' di franchezza e chiaramente che sia poggiata per terra bene, ecco, grazie.
Grazie Cristian, ma se posso, la mia preoccupazione quando mi è stata fatta la proposta è stata identica, no? Primo perché capirai, sono abituati, no? A seguire un certo criterio anche per questi tipi di manifestazioni, insomma, il mio primo pensiero, essendo poi direttamente anche responsabile, se vogliamo, no? Prima di, sentito il Mauro ovviamente, prima di riunire il comitato e poi pensare di proporlo ai sindaci, sono stati fatti tutti gli accertamenti dovuti, necessari e doverosi in sostanza, no? Quindi partendo poi da queste, di questi finanziamenti provinciali per i grandi eventi, quindi di capire anche proprio le dinamiche, è stato poi approfondito il discorso con la Polizia Amministrativa, ma dopo lascerò magari la parola visto che l'interessato referente ha preso contatti direttamente, abbiamo dovuto avere tutte le garanzie necessarie per poter ovviamente proporre questa sera questo tipo di delibera ad indirizzo politico, per capirci. E tutto dovrebbe tornare, no? Quindi anche a livello della scelta del contraente della gara diretta che ha specificato la segretaria, che forse è la parte più delicata, se vogliamo, no? Indipendentemente poi, giustamente come la sindaca di Civezzano ha sollevato, e se poi il contributo appunto non viene, la garanzia c'è, cioè ci sarà la firma di un atto, a tutti gli effetti un decreto con un atto, un contratto se vogliamo, e quindi mi sento proprio essere tranquillo su una proposta ai sindaci, su un evento di tale portata in sostanza. E vorrei fare un passaggio, lascerei però specificare, no, la questione della Polizia Amministrativa, perché poi la responsabilità è diretta, quindi grazie.
Ecco, a integrazione giustamente per il collega sindaco, nell'integrazione del 30 del 01 che prima, di cui prima si parlava nel discorso, allora il primo comma, chiamiamolo così, dice: a fronte dell'emissione della fattura di euro 100.000, inclusa IVA eccetera eccetera, da parte del produttore, ovvero la scrivente piattaforma servizi, il promotore, ovvero la comunità di Valle Alta Valsugana e Berchentol, salderà la stessa se e solo se otterrà un contributo di entrata in entrata di pari somma. Quindi, voglio dire, questa è per noi è la garanzia fondamentale. Poi ci sono gli altri due commi, ma sostanzialmente questa è la cosa che si mette in garanzia assoluta. Poi per quanto riguarda la parte logistica, costi, biglietti, eccetera, lascio direttamente la parola a Putignani, prego.
Allora, sì, io preciso che sono stati fatti una serie di passaggi preliminari, informali, però molto chiari. Uno, perché si metteva poi in moto una macchina non indifferente, due, perché non mi permetterei neanche di disturbare un sistema amministrativo per una cosa, passami il termine, campata in aria. Quindi ci sono due grossi elementi che sono stati valutati, ma indagati prioritariamente da me, visto che poi è un investimento a rischio imprenditoriale, di fatto, questo evento, pur godendo di un contributo potenzialmente abbastanza importante. Allora, il contributo è potenziale, ma voglio dire, è stato fatto apposta per questo tipo di iniziativa, tu lo conosci, è figlio di un, come dire, di un finanziamento che viene dagli enti locali, ma è gestito dall'ufficio cultura della PAT, che in quanto ufficio tecnico ha fatto in modo che la graduatoria venisse stilata su un punteggio puro e oggettivo. io non ho fatto altro come privato cittadino di aprirmi il bando e studiarmi il percorso del punteggio. Ho chiesto poi appuntamento con il funzionario che dirige tutta questa macchina, che è la dottoressa Gloria Preschern, la quale, quando gli ho presentato le carte, ha alzato le mani e mi ha detto: oddio, più punti di così è praticamente impossibile immaginarli. Quindi, premesso che l'anno scorso abbiamo finanziato tutti i progetti, perché poi sono progetti medio grossi e non tutti riescono a presentare progetti perché devono trovarsi 40.000 euro di delta. Questa è un po' la cosa. Il vantaggio di fare le cose grosse è che potenzialmente entrano poi situazioni più grosse, perché ci sono i player nazionali che vengono con la pubblicità, non devi andare a cercarti, te prego Franco, dammi una manchi in Cassa Rurale, l'altro e l'altro, l'altro. Sugli eventi più grossi, paradossalmente, questi sono i paradossi del sistema, è un po' più semplice. La Plenitude, che ti mette lì qualche milione su Sanremo, la trovi, non c'è problema, perché Sanremo ha una visibilità pazzesca, e il tour italiano di Copland è già su un mercato importante di player che dicono: a me interessa entrare sia sul tour nazionale, sia poi a cascata sul Trentino e sul Lago di Garda, piuttosto che sulla Sicilia. E quindi questo genera una sostenibilità. E c'è poi l'incasso, che a differenza delle altre città italiane ha biglietti molto molto più bassi, o relativamente più bassi, che saranno da definire ancora nei prossimi giorni, perché poi bisogna capire se la cosa sia confermata o meno, però i top class, quindi la VIP Gold, spazio riservato, parcheggio privato, un bicchiere 45 euro, fino a 25 per il prato. Quindi deduco che chi abbia voglia, 25 euro ci sta, se li possa permettere. Disabili con i loro accompagnatori è gratuito. Questa è un po' la sintesi. Poi se uno vuole proprio la poltroncina davanti, fronte palco, 45 euro. Ma ripeto, siamo a 95 al Vittoriale, siamo a 165 a Umbria Jet. Questi sono i prezzi dei biglietti, insomma, di Stewart. Taormina è una cosa particolare che fa con la BBC inglese, che sarà di fatto un programma, poi una produzione televisiva. E preciso un'altra cosa importante, che i ragazzi, anche Udine è una cosa un po' particolare, perché c'è l'anniversario di un grosso festival, ma viene fatto in versione ridotta. I ragazzi del conservatorio suoneranno anche il Vittoriale, è una bellissima occasione per uscire dal Trentino, e comunque sali su un palco di fatto di una star. Ho dimenticato qualcosa nelle domande? No?
No, grazie Pino delle delucidazioni più di aspetto.
Scusa, non ho detto di Maccani, scusami, perché poi io ho anche il difetto di essere una persona entusiasta, e quando parlo di queste cose qua mi faccio un po' prendere dall'entusiasmo. Allora no, il primo è un po' il passaggio artistico della fattibilità e di questa potenzialità del contributo pubblico. Dall'altra, io ho fatto un passaggio tecnico, ovviamente, perché il parco è già stato comunque utilizzato per concerti, e preciso che il 90% della struttura è quella utilizzata per il concerto della polizia in piazza, che c'è stato in piazza Duomo qualche settimana fa, se non vado errato, non so se c'era qualcuno di voi. Il palco, la copertura di base è quello, è ovviamente strutture ultra certificate, ma più che altro il passaggio che ho fatto un po' con Maccani, con loro, è capire se c'era qualche pregiudiziale sull'affluenza, se chiedevamo qualcosina in più. Beh, assolutamente no, perché lo spazio è immenso, e l'area è servita anche molto bene, perché poi guardavamo anche la mappa, c'è un parcheggio importante sotterraneo attaccato al Marie Curie, e insomma ci sono tutta una serie di elementi che rendono l'area davvero perfetta per un'iniziativa di questo tipo. E quindi dal punto di vista della sicurezza, della polizia medicinale, ma su questo poi penso mi conosci, sul tema della sicurezza non si apre neanche il capitolo, deve essere ultra blindata.
No, infatti ti ringrazio, sappiamo tutti il rilievo che hanno i piani di safety and security, adesso per gli eventi che dobbiamo farli noi, no? Quando abbiamo fatto in spiaggia il concerto, così l'abbiamo dovuto elaborare con la collaborazione dei Vigili del Fuoco, quindi immagino su un evento così sia comunque una parte importante. Prima di passare il microfono al collega di Perge, appunto, se potete avere qualche delucidazione su quei 40.000 euro, come girano, come non girano, perché faccio ancora un po' fatica.
Del bilancio.
Esatto. Allora ci sarà, ci sarà sempre piattaforma servizi che organizza, avrà, adesso io non lo so dire in termini inglese come diceva il dottor Putignani, comunque ci saranno questi sponsor, chiamiamoli così, che verseranno alla comunità attraverso un soggetto che non abbiamo ancora definito, infatti noi nella versione bilancio mettiamo soggetto privato perché sarà un privato, adesso non ho idea di quale possa essere questo soggetto, che verserà il delta rispetto ai 100.000 euro e il contributo provinciale. Ci tengo a precisare che quando noi abbiamo fatto la variazione di bilancio, c'era anche per accorciare i tempi, soprattutto per gli accertamenti e gli impegni, volevamo inserire inizialmente entrate proprie della comunità a fronte dell'uscita. Però, essendo che questi eventi non sono competenza della comunità, veramente eravamo in difficoltà a usare risorse proprie, seppure transitorie, e quindi abbiamo creato già i capitoli in entrata, provincia e soggetto privato. Adesso, subito dopo, se tutto viene approvato, andremo ad approvare un decreto del Presidente con il quale approva lo schema di contratto, di cui parte appena letto il Sindaco Stenico, e verrà sottoscritto. In quel contratto c'è scritto appunto che i 40.000 euro, o comunque il delta, verrà versato da un soggetto privato che verrà definito in seguito. Qui se per l'individuazione di questo soggetto mi guardo ancora Putignani, ne abbiamo parlato, però lo sapremo a breve, credo.
Sì, scusate, io non ho ancora notificato il nome per un semplice fatto. Mi è stato richiesto, credo correttamente, che ci sia un unico interlocutore, perché comunque il contributo, diciamo, che la comunità di Valle dà è importante, perché è un contributo di tempo, di carteggi e di cose che sono essi stessi un valore. Mi è stato giustamente richiesto che non ci siano 10 cristiani che dicono mi te dà 10.000, mi... Che ci sia un unico, il carteggio è unico e ci dedichiamo a un unico. Quindi adesso tra chi parteciperà io chiederò, guardate, fate una cordata, ci sarà un unico soggetto, l'unico soggetto versa i soldi per tutti.
Come contributo? Il contributo della provincia, il contributo dei privati. Quindi noi non acquistiamo...
Mi fa specie che noi come comunità possiamo ricevere contributi su diritti di pubblicità da comunità di Valle. Questo mi suona, però...
Però non è un contributo su diritti di pubblicità, poi se quei soldi arrivano da diritti di pubblicità, però di fatto è comunque un'entrata come contributo di un soggetto privato a copertura di una spesa per la realizzazione dell'evento.
Ma io nell'atto leggo che la comunità verrebbe garantita in aggiunta a entrate derivanti dal contributo PAT anche... 60.000, anche un'entrata di almeno 40.000 euro o di più se il contributo provinciale fosse inferiore ai 60.000, di contributi da diritti pubblicitari che avrebbero versato in un'unica soluzione la persona giuridica incaricata, capisco che insomma che non ci sia spoiler sui nomi, ma giustamente insomma, che senza costi per la comunità, in modo che le voci di spesa, cioè a me interessa che questa cosa qua sia blindata, insomma, no? Nel senso, perché è già delicata, già è complicata, già è grossa, questo chiedo insomma un'attenzione, perché, e quindi insomma, qui io leggo diritti di pubblicità che secondo me, nel senso, non so se nella mission.
No, allora c'è da dire anche che questo, lo schema di contratto è stato visto anche da avvocati e l'abbiamo condiviso io, Dalla Rosa, il dottor Dalla Rosa e anche la dottoressa Pedrinolli, proprio per capire anche dal punto di vista contabile e giuridico che tipo di veste dare, e questa veste non ci porta dei problemi, perché veramente abbiamo un'entrata pubblica, un'entrata privata che va a copertura di un evento che viene all'interno del quale la comunità fa solo da service. Quindi al limite, se vogliamo dire, la comunità spende delle ore del personale della comunità, però è a pari, una specie di partite di giro, dai, chiamiamole così.
Sindaco di Pergine, prego.
Beh, non entro nel merito tecnico, perché immagino che la segretaria, la dottoressa Pedrinolli e il dottor Dalla Rosa abbiano perfettamente in mente come funzionerà l'entrata e l'uscita. Abbiamo un'uscita, abbiamo un'entrata e una sommatoria di entrate. Dico bene? Dal punto di vista tecnico non è che mi preoccupo, fino a un certo punto qualcuno si prenderà le responsabilità, ma non ne vedo, insomma. L'unica grande responsabilità credo che ce l'abbia Puttignani, perché se arrivano 20.000 euro di contributo dalla provincia, che è 60.000, ce ne deve mettere 80.000. E per quanto riguarda il Comune di Pergine, ben vengano eventi sul proprio territorio, evidentemente. E so che il nostro assessore Morgan Betti era in contatto sia con l'assessore Stenico che con Puttignani per cercare di portare questo evento. E noi, attraverso il vice sindaco, che è la persona che si occupa di tutte le iniziative turistiche sul territorio, abbiamo messo a disposizione quella data che ci era stata richiesta, che per fortuna casualmente era libera, perché fosse stato la settimana prima o la settimana successiva avremmo detto di no a Puttignani, non sarebbe stato possibile. Per quanto riguarda la capienza, immagino che i 3.000 posti al Parco dei Castagni siano collegati al possibile spostamento dovuto a motivi meteorologici. Perché il Parco dei Castagni credo che ne potrebbe ospitare 20.000 persone, tanto per essere chiari, in una massima sicurezza, poi 5.000, non lo so. Però allora quello che volevo dire è ben venga l'evento. Ringrazio sia Puttignani che Stenico e poi il Presidente per portarlo su Pergine, va benissimo, sicuramente avrà una risonanza non solo per il Comune di Pergine ma per tutta la comunità.
Grazie Sindaco, rinnovo ancora una volta i ringraziamenti per la disponibilità, perché ovviamente il padrone di casa è il sindaco, quindi no. E se non ci sono altri interventi, passerei a leggere qual è l'obiettivo poi della votazione della delibera, di prendere atto della proposta di cui è l'oggetto, allegata sub A, parte integrante sostanziale al presente provvedimento, presentata da Piattaforma Servizi di Trento, di dichiarare di pubblico interesse, per le motivazioni tutte in premessa, la proposta di cui al punto 1. Quindi passerei alla votazione del punto numero 1, atto di indirizzo politico, dichiarazione.
Si allontana per la votazione, dottor
Pignani. Sì, grazie. Grazie mille. No, ma ritorni, no? Mettiti la giacca, perché... Ripeto, scusate. Punto numero 1, atto di indirizzo politico, dichiarazione di pubblico interesse della proposta presentata da Piattaforma Servizi. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Unanimità. Grazie sindaci. Immediata esecutività, come ha dichiarato il punto 4, favorevole? Contrari e astenuti, unanimità. Grazie mille. E ringraziamo anche Piattaforma Servizi, ringrazio anche l'assessor Stenico, insomma, no? Prego, non mi sente? Sì, va bene, ma mi sembrava corretto, insomma, no? Allora, di conseguenza, come già preannunciato, passerei al punto numero 2, la prima variazione di bilancio di previsione finanziaria 2023-2025, proprio e puntualmente per l'evento poc'anzi indicato. In più abbiamo anche una parte di 10.000 euro in variazione, che poi lascerò la parola alla segretaria, per quanto riguarda un contratto di assistenza di un software per l'uso in gestione associata, quindi l'importo era di 10.000 euro. I 100.000 euro, come detto, è per l'evento, e quindi per il dettaglio, segretaria, se vuoi ti lascio la parola, grazie.
Beh, allora, i 100.000 euro li abbiamo visti, entrata, due capitoli, uno da 60.000, uno da 40.000, ecco, è chiuso. Ce l'avete fatta?
Sì.
Bisognava aprire la serratura. No, allora, i 100.000 euro, come vedete, in entrata e in uscita, abbiamo detto due capitoli in entrata, uno da soggetto privato, uno da soggetto pubblico, soggetto privato per 40.000 e per soggetto pubblico 60.000, e la spesa 100.000 tutto in uscita a pareggio per il soggetto privato Piattaforma Servizi. I 10.000 euro invece, anche questi sono in entrata e in uscita, sono previsti in parte corrente, l'entrata è prevista dai 5 comuni di gestione associata, e l'uscita è prevista per la spesa dell'assistenza del software della GeoPartner per la gestione dell'edilizia privata, che fatta attraverso la comunità ha uno sconto di circa il 40%. Quindi ci sobbarchiamo noi, cioè la comunità paga l'assistenza, così ha uno sconto del 40% e poi chiaramente richiede le prestazioni ai comuni. In realtà è molto meno di 10.000, però visto che questo capitolo non l'avevamo previsto sulle gestioni associate, l'abbiamo messo in entrata e anche in uscita a 10.000. Quindi questa, come diceva anticipato prima il sindaco Stenico, è una variazione a pareggio, ha il parere positivo del revisore dei conti e basta.
Non c'è altro da aggiungere.
È solo sul pluriennale.
Certo. Aprirei la discussione se ci sono qualche intervento da parte dei sindaci, altrimenti passerei all'approvazione. Grazie. Bene.
Ringrazio del tempo e dell'attenzione.
Grazie ancora. A presto, arrivederci. Non ci sono interventi, quindi passerei all'approvazione del punto numero 2. Favorevoli? Contrari e astenuti all'unanimità, io credo, grazie. Immediata esecutività, favorevoli, contrari e astenuti all'unanimità, grazie. Punto numero 3, canone ambientale, legge provinciale 6 marzo 1998, numero 4, articolo 1 bis c 15 quater lettera e, seconda modifica della quinta intesa sull'indirizzo dei proventi derivanti dai canoni ambientali. Ecco qui, nel dettaglio andiamo un po' a rivedere qual è la mission, no, dei contributi dei canoni B, no, dei sovracanoni, e tre comuni beneficiari dei finanziamenti che conoscete hanno richiesto ovviamente una proroga motivata per quanto riguarda la scadenza che era prefissata il 22 dicembre 2022, per motivi ovviamente di redazione del progetto, e quindi hanno chiesto di poter prorogare almeno fino al dicembre 2023 Pertanto era necessario fare un passaggio ovviamente in consiglio dei sindaci. E c'è anche un'altra questione che ha appurato la segretaria sul discorso di finanziamento all'Associazione Pescatori Fersene Alto Brenta. È stata inserita con la dicitura non corretta a livello di bilancio, quindi abbiamo dovuto proporremo questa sera la modifica e il corretto inserimento secondo quanto è stato comunicato in sostanza. Quindi anche lì per il progetto dell'Associazione Pescatori, che ricordo era l'impianto ichiogenico, no? Del centro didattico, e la presentazione del progetto dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2023, come per il comune di Frassilongo, di Vignola Falesina e Sant'Orsola Terme. Volevi aggiungere qualcosa, segretaria, su questa questione? Quindi era un passaggio dovuto, aprirei la discussione. Su interventi? No, passerei al punto.
Semplicemente per appunto precisare che avevamo inserito l'opera, non è vero, il contributo che veniva dato all'Associazione Pescatori come parte corrente, come era successo anni indietro, invece in realtà va in conto capitale, quindi facciamo questa modifica di denominazione. Il capitolo di bilancio è già a posto, invece.
Bene, passare alla votazione del punto numero 3, favorevoli? Contrari, astenuti, Marco Perinelli favorevole? Sì, grazie. Immediata, no, qua non hai bisogno? Immediata esecutività?
Sì.
Sì, favorevoli? Contrari, astenuti, grazie, sindaci. Il punto numero 4 è un discorso di aggiornamento, come si diceva, perché raccogliendo anche un po', no, le richieste, in particolare anche di Cristian Nuez e altri, ma è doveroso ovviamente fare un aggiornamento sulle attività del Comitato Esecutivo. E abbiamo deciso di farlo in Consiglio dei Sindaci senza dover magari convocare altre riunioni puntuali o disturbare già i numerosi aggiornamenti e tempi dei sindaci, quindi in particolare ho proposto al comitato esecutivo da condividere anche con voi che l'aggiornamento del lavoro dello stesso comitato va fatto in maniera graduale in avanzamento per tipo di argomento. Insomma, questa sera non voglio proporvi tutti i punti che abbiamo dedicato nelle sedute del comitato, lo faremo in maniera sequenziale ogni volta che ci incontreremo come Consiglio dei Sindaci, e questa sera in particolare volevo portare la vostra attenzione su un argomento delicato. Ne abbiamo sentito parlare sui giornali, ne abbiamo sentito parlare anche lo scorso anno, è sul discorso degli impianti della Panarotta in sostanza, no? Quindi questa sera come aggiornamento di comitato volevo proporre un attimino il lavoro fatto dall'assessor Bertoldi, che dopo lascerò la parola, su un'attenzione molto delicata che è l'argomento della possibilità di proporre ai sindaci e quindi la comunità di Valle proporre un progetto delineato e di prospettiva su un rilancio della nostra montagna Panarotta, coinvolgendo dei possibili attori. E quindi abbiamo delineato degli incontri, l'assessore, no, ha avuto diversi incontri e l'obiettivo era di arrivare in provincia, non lo so, questa settimana, ma nel limite del fine mese, per riuscire a proporre un qualcosa che questa sera andremo a discutere, perché, ripeto, sono delle linee guida che l'assessore ha proposto. Sentito il Presidente, sentito il Comitato, sentito anche, credo, Trentino Sviluppo e l'assessor Failoni, e APT, anticipo, e quindi gradirei, se condividete, di riuscire questa sera a costruire questa condivisione, seppur preliminare, e poi approfondire con dei gruppi di lavoro che doverosamente dovranno esserci, e chiaramente magari su supporto del lavoro dell'assessore andremo poi a delineare con i territori anche confinanti con Levico, con Fiaroz, Frassilongo, scusatemi, e Pergine, avere magari dei referenti nel gruppo di lavoro per arrivare poi a un progetto definitivo da proporre. Un progetto definitivo non è che noi soli come comunità e come comuni andremo a fare, dovremmo coinvolgere ovviamente anche altri attori. Lascerei la parola all'assessore e poi in maniera così di condivisione proprio raccoglieremo delle idee, dei suggerimenti, delle critiche, no? Prego.
Grazie Presidente e buonasera a tutti. Allora, volevo fare un po' una cronistoria di questi 2 mesi circa di lavoro, di incontri. Allora abbiamo avuto degli incontri un po' con tutte le figure che rappresentano ovviamente la situazione della Panarota, la direzione piuttosto che la provincia, piuttosto che Trentino Sviluppo. In questi 2 mesi abbiamo avuto, tra virgolette, sono stati fatti potenzialmente dei passi avanti piuttosto che poi dei passi indietro, perché oggettivamente alla fine ci troviamo a dover, tra virgolette, passatemi un po' il termine, a rincorrere il fatto che abbiamo sul tavolo circa 6 milioni di euro che corrispondono a quelli che è il finanziamento degli stanziamenti della provincia per quanto riguarda il famoso bacino d'accumulo per l'innevamento della Panarota. Parlando con le varie figure, tutti hanno un po' espresso una loro idea di quella che poteva essere la Panarota, di quello che dovrà essere la Panarota, tutte più o meno condivisibili. Il lavoro fatto dal sottoscritto, ovviamente a nome della comunità per delega, è stato un po', per quello che può essere definito, un lavoro di unione, un po' un lavoro di cucitura. In nessuna maniera abbiamo fatto un progetto definitivo esecutivo di quello che sarà la Panarota. Ci sono varie versioni, ci sono 1000 idee, tutte, ripeto e ribadisco, condivisibili. Il 99% degli interlocutori sulla Panarota comunque ha espresso, secondo me, un aspetto fondamentale, quello della sostenibilità del progetto. Questo penso sia, per quello che riguarda la nostra montagna, dal punto di vista sia sciistico che comunque estivo, sia un punto di partenza importante, che penso dovremo sviluppare assieme, dovremo portare avanti, dovremo migliorare, perché logicamente quello che è stato fatto, se vogliamo, è un po' dei punti, delle linee guida sul quale lavorare e sul quale impegnarci. Vorrei essere chiaro su un aspetto, perché non voglio essere né travisato né voglio, passatemi il termine, passare davanti a qualcuno. Allora abbiamo una convenzione, abbiamo un accordo quadro del 2020 all'interno del quale i comuni capofila sono il comune di Frassilongo e il comune di Pergine. È vero il fatto che non sono stati coinvolti e me ne assumo la responsabilità, ci mancherebbe altro, ma non è stato fatto in nessun motivo per arroganza o per... siccome soprattutto negli ultimi 20 giorni si sono rincorse e in qualche maniera comunque siamo riusciti un po' a concretizzare quello che potrebbe essere una collaborazione con APT, con enti che comunque sviluppano, promuovono il territorio e che sono, permettetemi, ben visti anche all'interno dell'assessorato provinciale. In questi ultimi 20 giorni le cose si sono un po' rincorse. Ripeto e ribadisco, mi dispiace di non aver coinvolto, però ribadisco ulteriormente, non c'è un progetto definitivo esecutivo nella maniera più assoluta. L'urgenza, permettetemi questo sì, l'urgenza che abbiamo è di in qualche maniera fermare il finanziamento della provincia. La provincia si è spesa, perché ci ha detto vi stiamo aspettando, perché allo stato attuale non è venuto nessuno a dire ok, cosa facciamo in Panarota. Questa idea, queste linee guida servono soprattutto a bloccare il finanziamento in maniera tale che, siccome quest'anno, lo sapete tutti benissimo, andremo alle elezioni provinciali, tra non molto ci sarà il semestre bianco, per cui riuscire, passatemi il termine, dare un nome e cognome a questo finanziamento penso sia fondamentale per lo sviluppo della Panarota. Dopo le idee possono essere più o meno giuste o più o meno condivisibili, quello ci mancherebbe, però i passi che sono stati fatti sono in questa direzione. Faccio un piccolo passo avanti, poi magari torno indietro. Secondo noi, alla base di qualunque cosa, soprattutto per un progetto per un discorso pluriennale di sviluppo, deve esserci un progetto di base importante. E per avere un progetto di base importante è logico che ci si deve affidare a degli addetti ai lavori, perché uno cura la parte politica, uno magari cura la parte turistica, però comunque sia il progetto è fondamentale. Sia dal punto di vista ovviamente dell'ente pubblico e sia e comunque anche dal punto di vista del tessuto economico che nel fondo valle, che alcuni interlocutori con cui abbiamo avuto dei rapporti, con cui hanno detto se voi venite con dei progetti, veramente ci sono delle... forse che magico comunque ci sono delle situazioni, delle aziende che ancora credono, diciamo, e sono disposte a mettersi in gioco, a dare dei finanziamenti, però alla base di alla base di questo deve esserci un progetto. Ecco, gli sviluppi appunto di questi ultimi 20 giorni sostanzialmente si riassumono, se vogliamo, in quello che è una lettera di intenti che è stata recapitata appunto alla comunità di Valle a firma della società Panarotta e del presidente di APT Valsugana. In pratica, APT Valsugana sta camminando diciamo assieme a Panarotta per provare a redigere una linea, delle linee guida, un progetto per il rilancio della Panarotta. Se vogliamo vederlo, magari vi faccio vedere la lettera di intenti, dopo ne ho qua delle copie, ve le distribuisco, non c'è nessun problema. Io vaderei sulla lettera di intenti. Sì. Eccola qua. Ecco, questa lettera di intenti che è firmata il 23 gennaio e che è stata portata in conferenza lunedì scorso, riguarda sostanzialmente lettera di intenti per un possibile rilancio della Panarotta. In questi ultimi anni la gestione della montagna invernale in Panarotta ha subito un duro colpo per le conseguenze della nota pandemia, che ha bloccato le stazioni sciistiche, Panarotta compresa. Nel bel mezzo di un'ottima stagione, che si poteva definire storica e che inoltre ha determinato la chiusura di tutte le stazioni sciistiche nella stagione invernale successiva, Panarotta compresa. Proprio per la stagione 2021 i divieti di legge emanati temporaneamente a ridosso dell'avvio della stagione e continuamente reiterati fino alla fine hanno generato ingenti costi per le stazioni, che era pronta per la possibile apertura e che hanno visto venire meno l'impegno preso dai comuni di Valle considerata la nota apertura. Complicata anche la stagione 21-22 che ha chiuso con una perdita considerevole che ha fatto propendere per la non apertura della stagione in corso, considerata sia la presa di coscienza da parte dei soci di non essere in grado di sostenere i debiti pregressi e le spese previste inasprite dall'aumento dei costi energetici verificatisi da luglio in avanti. Vista la premessa, diventa urgente e fondamentale ipotizzare un percorso innovativo che possa ridisegnare l'aspetto attrattivo della montagna, sia d'estate che d'inverno, sia per potenziali turisti che per i residenti. Considerato il pieno supporto dichiarato e sempre rinnovato da parte delle istituzioni provinciali a sostenere un progetto di visione del futuro della stazione, ci permettiamo di avanzare sinteticamente le proposte in allegato da sviluppare in seguito insieme, con la speranza di poter incontrare anche il vostro supporto e condivisione, con l'impegno, nel caso in cui venissero condivise, di effettuare i dovuti approfondimenti, così da poter arrivare nel giro massimo di una trentina di giorni ad un piano di sviluppo futuro. I presidenti di Panarotta e APT sottoscrivono congiuntamente la presente lettera per manifestare un univoco intento di recupero e valorizzazione di tutto il territorio della Panarotta, ricercando soluzioni comuni e condivise per una migliore riuscita dell'iniziativa. Ecco, in allegato a questo è stato ci è stato consegnato, ci è stato dato anche quello che è un progetto di massima per la valorizzazione del territorio della Pannarotta. Questo, secondo noi, funziona ovviamente da brogliaccio, per quello...
Sì, le abbiamo qui. Comunque ce l'abbiamo anche a video.
E appunto serve appunto da brogliaccio sul quale iniziare un po' a lavorare, un po' anche a confrontarsi, e serve fondamentalmente e sicuramente anche per poter arrivare di fronte all'assessorato, di fronte all'assessore, in maniera determinata, avendo in mano un'idea di quello che deve essere la montagna da qua ai prossimi ovviamente 5, 10, 15 anni, perché il progetto deve essere comunque a lunga gittata. Non so, ditemi voi come volete, se volete...
Allora, per chiarezza, tanto grazie all'assessore, questa sera poi, vabbè, magari era meglio forse invertire il punto numero 5 per darci spazio, ma vabbè. E queste sono proprio delle linee, a parte il titolo che, richiamando l'assessore, nel senso, documento elaborato dal gruppo di lavoro fra Pannarotta, PT, Comunità Alta Valsovana e Bestol, ovviamente non è che presentiamo una cosa già fatta, sembra già fatta a video, però questa sera siamo, come dicevo prima, come parte Comunità Alta Valsovana e Bestol a decidere eventualmente le aggiunte, le cancellazioni dei punti proposti. Quindi non è un discorso che insomma bisogna uscirne questa sera già convinti, è un punto di partenza, come diceva l'assessore, proprio per condividere, no? Mi sembra insomma normale partire da un discorso del bacino, che era quello che prevedeva anche il finanziamento da parte della provincia. Pertanto sono state scritte, appuntate delle questioni in maniera più o meno ordinata, proprio per discuterne questa sera con voi sindaci, insomma, no? Perché prima di poi prendere appuntamento in assessorato, la parte, ripeto e torno, Comunità Alta Valsovana e Bestol deve essere condivisa con tutti i sindaci. Prego, assessore.
Allora, se vogliamo partiamo appunto da quello che sono i dati certi. Allora, in pratica abbiamo, la provincia ha stanziato circa 6 milioni di euro per quello che è la realizzazione appunto del bacino. Allora, questo bacino, a detta di tanti, di quasi tutti, ha dei problemi oggettivi legati innanzitutto ai costi di costruzione, che rispetto a quello che diventerà, diciamo, il volume d'accumulo ha dei costi di realizzazione elevatissimi, insomma. E detto questo, al di là della posizione, al di là di mille cose, perché poi oggettivamente di tecnici penso che qui non ce ne sono nessuno, non c'è nessuno, ognuno può avere la sua idea, che può essere più o meno condivisibile, però il lavoro deve essere fatto, come già detto, da persone addette ai lavori. Appunto, partiamo un po' dal discorso bacino per l'innevamento. L'idea era un po' di trasformare questo bacino per l'innevamento, che attualmente trovava locazione sopra il parcheggio, con una realizzazione di un muro di contenimento, ai quali il servizio addirittura dighe della provincia aveva dato delle prescrizioni per quanto riguardava calcestruzzi, piuttosto che tutta una serie di cose, che aveva portato a una lievitazione dei costi in maniera sicuramente importante. Il ragionamento, anche perché comunque la stazione sciistica della Pannarotta, la Pannarotta, non può più vivere dei classici 100 giorni di stagione invernale. La Pannarotta è una montagna che ha dei potenziali talmente importanti, talmente enormi, che deve per forza di cose riuscire ad assicurare una vivibilità e un'offerta a 360 gradi, 365 giorni all'anno. Adesso non è che tutti i giorni pretendiamo chissà che cosa, però dall'altra parte è anche una, passatemi il termine, una follia andare a concentrare un quantitativo di finanziamenti di questo tipo per un unico per un'unica cosa. Detto questo, eravamo un po' partiti da questo. Allora, il ragionamento era trasformare il bacino di innevamento in un laghetto, quello che poteva essere un biolago, quello che poteva essere un lago che va sicuramente a impattare molto meno con quello che è la montagna e ad assicurare anche, se vogliamo, perché comunque anche questa ha una valenza, un'attrazione turistica. Per far questo non dobbiamo sicuramente inventarci nulla. E se, non so, andiamo in Folgaria piuttosto che sul Tonale, hanno fatto dei laghetti che si integrano benissimo con quello che è il discorso del paesaggio circostante e che potenzialmente anche in Panarotto potrebbe trovare l'occasione. Ripeto, non entriamo nel merito geologico, geotecnico di tutte queste scelte, perché logicamente non spetta a noi, però avere un indirizzo dove diciamo, anziché fare il bacino sopra il parcheggio, proviamo a pensare a un qualcosa di più attrattivo, di più gestibile, perché comunque la gestione del bacino d'accumulo riscontrava dei costi elevatissimi. E appunto il primo ragionamento partiva da qua. Questo ragionamento lo troviamo a pagina 4, dove praticamente viene un po' descritta a grandi linee quello che potrebbe essere il laghetto per la Panarotta. Perché il laghetto è meglio? Anziché turismo, diventerebbe un nuovo punto di attrazione per tutti i turisti che gravitano in Valsugana nel periodo estivo, alla ricerca di nuove mete, la disponibilità di ampio parcheggio in quota con un percorso di circa 30 minuti, perché la locazione del parcheggio era individuato circa in località bassa. La rete di strutture locali, la località bassa si trova al centro di molte strutture di interesse locali, quali per esempio Malgamasi, Baita, Kaiser Bist e altri facilmente raggiungibili a piedi e con facile camminata. E inoltre, anche questo non è un aspetto secondario, anche alla luce di quanto è successo l'estate scorsa, permette di essere utilizzato tutto l'anno da elicotteri dei Vigili del Fuoco per lo spegnimento di incendi boschivi. Inoltre può essere utilizzato per esigenze agricole in caso di scarse precipitazioni, eccetera. Logicamente lo spostamento, la modifica e tutto di qualunque cosa deve essere accompagnata da delle modifiche urbanistiche, però prima di parlare delle modifiche urbanistiche io direi parliamo dei punti essenziali e dopo eventualmente seguirà tutto quello che è, condividiamo i punti essenziali, dopo quello che sono le modifiche urbanistiche, piuttosto che è una fase che sicuramente sarà successiva.
Era il bacino che costava meno di tutti, al tempo non 70 euro al cubo, ma 25 euro al cubo, che è il costo di costruzione di un bacino, come potrebbe essere realizzato lì, è semplicemente un invaso senza nessun tipo di muro che ci fosse né nulla. Come giustamente. No,
riesco a fare il concerto.
Tra il comune della Bruno, tra il comune, metà sul comune di Castellona, metà sul comune di Nuova Riva. Accordo con il sindaco di Nuova Riva, questo distinto del giorno, bocciato tre giorni dopo, sicuramente dal sindaco di
Nuova Riva.
Thank you.
Grazie Sindaco. Sì, allora, è vero, perché anche di questo, seppur spiorato, è stato un po' discusso, però d'altra parte penso che sederci, dopo fa parte ovviamente di quello che sono le partite, però sedersi anche con Novaledo, che sia sindaco, vice sindaco, che sia, va benissimo, e loro comunque hanno, secondo noi, un interesse abbastanza puntuale. Nella zona abbiamo Malgamasi, che per Novaledo è una struttura molto importante. Penso che avere Malgamasi a una mezz'oretta, perché anche dal laghetto a Malgamasi penso che è una passeggiata di una mezz'oretta, e potrebbe essere un valore aggiunto. E oltretutto il ragionamento era anche di dire: perché magari non utilizzare una quota parte dell'acqua del laghetto per fornire Malgamasi dell'acqua necessaria, eccetera. Questo ovviamente fa parte di quello che sarà poi tutto il percorso lì. Poi la panarota invernale, impianti, anche questo è una chiave di lettura importante, secondo noi è una delle principali. Ripensare l'inverno comporta l'ammodernamento, la sistemazione e la riorganizzazione in chiave più funzionali degli impianti, considerando che l'impianto rigolore è importante per gli sciatori, essendo l'impianto maga utilizzato per sciatori e slitte, con notevole riduzione della portata. Va ripensata l'organizzazione degli impianti, riducendone il numero e per ridurre i costi, ma migliorando il servizio all'utenza. Slitte e slittine, l'organizzazione del noleggio e la gestione della pista slittini permetterà di migliorare il servizio, che già nel primo anno di attività aveva riscosso un significativo riscontro di pubblico. Ovviamente poi abbiamo ciaspole e trekking invernale, la montagna adatta anche all'escursionismo breve nella natura, con neve e paesaggi invernali che va valorizzati con percorsi facili ad anella e un'adeguata informativa. Anche tutto il discorso invernale, la panarotta deve essere diciamo il luogo di attrazione attorno al quale ruotano tutte le situazioni e le comunità. Abbiamo a pochi chilometri la Val dei Mocchine, abbiamo una situazione che è invidiabile, non dobbiamo sicuramente inventarci nulla di particolare, dobbiamo solo valorizzare quello che la natura ci ha già donato. Questo è un po' l'input e questo è un po' il ragionamento che è stato fatto. Andando avanti, la panarota d'estate, nuove opportunità di turismo, la zona laghi conta oltre un milione di presenze, concentrate da maggio a fine settembre. L'utilizzo estivo della panarota può diventare il punto di riferimento per il turismo del territorio, ma altrettanto significativo come accessi al lago Rai per tutti i residenti. Il target di utenti che frequenta la montagna oggi si divide in due importanti segmenti e logicamente qui APT ha snocciolato dei numeri, insomma l'apporto è stato importante. Famiglie con bambini, età sino ai 14 anni, e persone attive che cercano una vacanza anche breve, ma nella natura all'aria aperta. Il presente progetto vuole sviluppare due ulteriori utenze che potremo definire target di domani, che si aggiungerebbero a quelli di oggi come sopra specificati, e cioè over 60 con bici a pedalata assistita e stranieri che vivono il territorio nel fuori stagione. Come detto, abbiamo un bacino d'utenza che è importantissimo, insomma avere 1 milione di persone durante tutta la stagione estiva e riuscire a portare una quota parte di queste persone in montagna, penso che dovrebbe essere il minimo che dobbiamo fare, e questo ci assicurerebbe ovviamente delle entrate a supporto di quelli che sono i costi di gestione, ovviamente estivi ma anche invernali. Parco giochi e parco avventura, va pensato e creato un nuovo importante investimento da inserire nel contesto naturale della montagna, ma che al contempo valorizzi e la faccia diventare attrattiva. Necessario sviluppare un concept nuovo, magari da mettere in rete con altre destinazioni trentine. La neocostituita ATA ha individuato questo come un tema di sviluppo futuro e la panarotta potrebbe essere il primo campo pratico di sperimentazione del progetto. Poi abbiamo Rigolor, ripensare all'impianto in chiave estiva che sarà utilizzato per la risalita delle mountain bike, previo approntamento di percorsi ciclopedonali e punti di interesse sulla e intorno alla montagna. Poi le varie attività in panarotta. No, allora il ragionamento era un po'...
No, certo. Allora, intanto, innanzitutto, ci teneva l'assessore, ma... Ma allora io direi, chiaro che ci vuole del tempo, insomma, però forse è meglio questa sera eventualmente condividere eventuali questioni sui punti illustrati. È chiaro che tante cose sono state dette più volte, però per sfruttare anche il punto dell'ordine del giorno, la vostra pazienza e quant'altro, se no dobbiamo trovarci comunque a breve. Non so che impegni, però... Vorrei dare un segno come comunità di valle, no? Visto che c'è un accordo quadro, visto che comunque abbiamo avuto del tempo anche per lavorare, che l'assessore ovviamente non ha perso questo giorno, perché tra appuntamenti, coordinare, sentire, fare, abbiamo una serie di pagine di lavoro preliminare che effettivamente non è solo comunità, ma è anche Panarocca, quindi i più abitivi che è interessante. Chiaro che manca una serie di approfondimenti, ragionamenti, metto io, operatori economici, no? Quindi espressione del territorio, magari di imprenditori di ogni genere. Io per strada mi hanno chiesto, abbiamo degli amici, e, nel senso, tanti mi dicono, ma perché il Presidente non ha così un quiz che mettiamo 100 euro a testa a tutte le attività economiche? E propone una cosa che nasce dal territorio, si faceva la barra di uscire gli artigiani, no? Perché non facciamo crescere un po' questo senso di responsabilità, chiedendo magari l'aiuto anche dei fattori, oltre al lavoro a tempo puntuale, così entrambi fare questa sera. Tanti sono i tempi, non lo so, questa sera cercherei di avere delle linee un po' comuni per poter dire in assessorato, puntuali termini sul discorso dei contributi che effettivamente ci sono, che anche la giunta provinciale, se lo sai voi, non lo so, però dare un segno concreto con uno scritto, anche se sono delle linee abbastanza ampie, e di presentare un qualcosa come comunità di valle. È un qualcosa che deve essere condiviso dai sindaci, no? Non può andare, insomma, volontà anche da parte della provincia di avere un sentore, un qualcosa veramente importante che arriva dal territorio stesso. Abbiamo visto, si muove qualcosa in una volta in sostanza, no? Con delle iniziative, delle serate ben prese, delle serate a tema, sia l'attivismo trascolare, benissimo, no? Perché ovviamente c'è anche qualcuno che non ha il territorio, e lo se ne è particolare, eccetera. E vorrei dare un segno, ma condiviso voi, se effettivamente su questa traccia c'è la possibilità, non so se questa sera assessore se riusciamo insomma, no? Per la quadra, però a breve di poter presentare e avere questo incontro un po'.
Sì, no, ma scusa Scusa Cristian, ringrazio il Presidente perché quello che ha detto è sicuramente centrato, però dall'altra parte, come abbiamo anche condiviso col Presidente, l'intenzione è veramente di andare in provincia in settimana dall'assessore a portare, ripeto, un brogliaccio, non è nulla di esecutivo né di definitivo, però è giusto che i territori, la Panarotta,
la comunità di Valle, il comune di Frassilongo, il comune di Pergine, è giusto che vadano dal comune di Levico, è giusto che vadano eventualmente dall'assessore Failloni a portare quello che potrebbe essere lo sviluppo della Panarotta, d'ora in poi, insomma, d'ora in avanti. Questo era un po' l'intenzione. È logico che magari dobbiamo dedicargli del tempo, però è altrettanto vero che, insomma, non è che abbiamo poi purtroppo neanche tutto questo tempo, perché i mesi, i giorni corrono, insomma, non è che... Ma attenzione, no, ma va benissimo, ma difatti, no, ok, allora giustamente, questo è un brogliato, questo è un, passatemi il tempo, sono assolutamente d'accordo. Questi numeri, che sono puramente indicativi, e possiamo anche toglierli, insomma, ci mancherebbe altro, perché nessuno è qua che fa la lista della spesa, ci mancherebbe altro, e nessuno è qua che dice, ci vogliono 2 milioni da parte dei privati, piuttosto che 1,5 milioni, piuttosto che 4. Questo è un brogliaccio, appunto per il rilancio della Panarotta in 10 mosse, qua è stato messo poi.
Trovare in 10 anni nemmeno 10 imprenditori che ci mettessero 5.000 euro ciascuno. Problema grave. Allora, pensare di trovare un imprenditore che mette centinaia di migliaia di euro mi preoccupa, perché obiettivamente non ci sono mai stati. Quella è la mia preoccupazione. E andare in provincia la settimana prossima a garantire che qualcuno ci metterà la testa, ci metterà i soldi, la vedo molto impegnativa sia per la PT, magari la comunità di Valle, no, ma soprattutto per la Panarotta SRL. Cioè, è quello che mi preoccupa. Allora, magari l'assessore ha già avuto dei contatti, dei abboccamenti con imprenditori dell'Alto Basso Valsugana, però vorrei capire se ci sono stati o meno, perché me l'avevi accennato il possibile intervento di qualche gruppo, però non sappiamo ancora se è stato un abboccamento positivo o meno, e questo è importantissimo per poter andare la settimana prossima da Failloni e farsi garantire che i 6 milioni rimangono lì.
Del portafoglio del Presidente. Aspetta che registra. Ho l'acqua che ho detto?
No.
chiaramente. Allora, cerco anche un po' di condividere, ovviamente, il ragionamento del sindaco che condivido. Nel senso, allora, l'assessore mi dice, ho lavorato, ho sentito, no, e quant'altro. Chiaro che i numeri scritti così, il sindaco di Pergine dice, attenzione, andare a presentare una roba del genere, ritorniamo poi al Bori, quando ci diceva, ma alla fine della fiera non c'è nessun che mette, fra virgolette, no? Allora, io credo che l'intento comunque delle linee guida del lavoro fatto è poi di dire, queste sono le traiettorie, che mi piace questo termine, però ci sarà poi, come già preannunciato, che eravamo presenti sia io come presidente che il sindaco di Frassilongo e il sindaco di Pergine, dove diceva la provincia, portateci delle linee, poi ovviamente le studieremo con TSM, mi viene da dire. Quindi qua è già un ragionamento di costruzione. Questo documento, magari, non so, insomma, no, con le dovute correzioni e con i dovuti accorgimenti, potrebbe essere quel quantum che ci chiedevano per almeno dire si sono parlati gli enti con la, no, con la società, l'accordo quadro esiste, partiamo da lì e diamo poi a chi di dovere, no, lo studio dell'economicità del complessivo. Quindi è un po' questo, credo che eventualmente in settimana, non lo so, anche perché dopo inizieranno, no, i vari dibattiti pubblici, magari non so a che livello, e quindi questo era un po' l'intento, insomma, no?
D'accordo, più che legittime le perplessità del sindaco di Pergine, ci mancherebbe altro, nel senso nessuno ha nel cassetto l'imprenditore o gli imprenditori che mettono il quid che manca potenzialmente ai numeri segnati su queste tabelle. D'altra parte però queste tabelle, questo piccolo master plan se vogliamo, almeno dà una traccia di quello che dovrebbe essere il futuro impegno, il futuro della Panarotta. Dopo penso che è stato portato appunto all'attenzione dei sindaci innanzitutto perché venga letto e venga anche poi sicuramente discusso, poi questo nulla vieta di toglierlo, ci mancherebbe altro, insomma questo come ho già detto e ribadito è una bozza, non è nulla di definitivo, però almeno abbiamo un'idea di quello che dovrebbero essere i vari investimenti, insomma il laghetto piuttosto che il nuovo impianto di innevamento, la sistemazione dell'impianto di innevamento, percorsi tematici, l'acquisto del chalet. I numeri poi variano talmente tanto, perché l'acquisto del chalet può essere 300, può essere 500, può essere 1000, questo chi lo dice? Sarà eventualmente fatta una stima di quello che vale lo chalet, perché qua è stato messo in maniera puramente indicativa 500, però chi lo dice? Non è che abbiamo una stima asseverata di questo, appunto sono dei macro numeri per potenzialmente rendere un'idea, e come ho detto gli eventuali investitori privati si muovono solo e unicamente se c'è un progetto serio, perché non c'è nessuno che a scatola chiusa viene e ti dà 100, 200, 500, insomma questo era un po' il ragionamento.
Chiaro che, sì, condivido. Chiaro che l'assessore ha toccato un punto importante, e se vedono un disegno che parte anche dall'ente pubblico un po' in concertazione è anche più appetibile la questione. Poi sui numeri, come diceva il sindaco di Pergine, è chiaro, insomma, no? Però effettivamente forse questo passaggio, e porto l'attenzione ai sindaci questa sera, era di dire quantomeno abbiamo questo scritto in bozza per poter dire va bene, alla provincia piace la questione delle linee che abbiamo proposto come comunità di valle. Non lo so, allora, il tema è stradelicato, potremmo trovarci altri 10 volte, 20 volte, ma secondo me per la parte, come diceva il sindaco di Pergine, di chi poi effettivamente è in grado di contribuire a livello di imprenditoria, è difficile. Allora, non lo so, il segno lo darei con un qualcosa, vedremo se poi potrebbe piacere e se effettivamente poi questo supporto, no, della struttura provinciale, perché è poi questo che chiedevano, e chiedevano anche l'anno scorso questa cosa qua, insomma, venite con delle linee, anche a grandi linee ampie, 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 perché questa cosa che abbiamo letto, chi è che non l'ha sentita, insomma, scusate il termine, no? Si sta muovendo un po' tutti per capire di essere i salvatori della Panarotta, non è così semplice, e quindi ben venga, insomma, i spot stagionali. Bravo, bravo, ecco perché, bravo, ecco perché, e dopo, non posso perché è registrato, comunque è semplice poi dare la colpa all'ente pubblico, insomma, no? Che sia il Comune di Perdi, il Comune di Frassinongo, il Presidente della Comunità, è sempre colpa dei loro, che noi fa le riunioni. Allora, a parte questo, che è molto semplificato il concetto e non posso neanche permetterlo magari di dirlo, ma l'ho detto, e da qualcosa dobbiamo partire. Chiaro che l'idea, ma il Sindaco di Perdi lo sa meglio di me, perché è anche imprenditore, nel senso, deve partire dall'esigenza e la volontà di sentirsi proprio la montagna, sti anni magari l'era un po'... Ecco, sì. Bravo, esatto, esatto. No, no, questa è... condivido. Sì, ma hai ragione, però gli diamo anche perché... Allora, la tirano via, ma... Te la sa a memoria. Sì, sì, ma condivido. Allora, secondo me, allora, però voglio la condivisione, proprio dite quello, questa sera, per non perdere tempo, non è, però perdonatemi la mia pochezza del linguaggio magari, però a livello politico siamo pronti, è ora di dare un segno alla provincia, ci siamo trovati, c'è la società, c'è anche APT, gli imprenditori arriveranno dopo, se abbiamo la benedizione o l'aiuto di chi lo studierà, questo progetto è una parola che non mi piace tanto, progetto, queste intenzioni, e diranno, va bene, l'imprenditore può intervenire così, 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 la provincia così, 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 eccetera. È semplificato, però, ripeto, ritorno alla premessa che ho fatto prima, tanti a Pergine chiedono gente che si sente, se la sente la Panarotta. Ma perché non chiedete come sindaci un versamento annuo per contribuire al rilancio della Panarotta? È banale, però effettivamente ci può anche stare. Dopo che sarà l'imprenditore che ha interesse dei 3 milioni, allora non lo so, cerchiamo di capire questa sera se ci sono i presupposti, perché potete dire no al Presidente, porta avanti, che qua non mi fa niente. E se riusciamo a portare giù un qualcosa in maniera seria, perdonatemi, insomma, no? Chiedendo certi equilibri prestazionali di suggerimenti esecutivi per poi andare avanti, se serve per il contributo, no? Perché altrimenti dove va via sto contributo? Ecco, e quindi non lo so, questo è un po' il tenore, perdonatemi, non so se sono stato chiaro, insomma, scusatemi, ma è anche difficile affrontare una tematica del genere, insomma. Prego.
Beh, allora, ok, grazie dell'impegno, Assessore, grazie a tutti quelli che in qualche modo ci stanno mettendo la testa, insomma, o ce l'hanno messa anche negli anni precedenti, insomma, no? Perché mi piace muovere un po' nell'ordine, no? Quindi questo qui è un progetto di valorizzazione della Panarotta che arriva da APT, fatto quattro mani, con la società Panarotta, che ci viene chiesto di fare il nostro per poi presentare all'asset provinciale, no? Almeno questo desumo dalla copertina, no? Documento elaborato gruppo di lavoro fra Panarotta, PT Valsugana e Comunità Valsugana. Certo, certo, certo. No, ok. No, ma pienamente coscienti che abbiamo a monte un accordo quadro che abbiamo rispettato negli anni e quindi con la volontà di portarla avanti, no? Certo, 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 ecco. Io ero rimasto che alla lettera della società Panarotta che dava le dimissioni della PT. Quindi eravamo rimasti lì dicendo, mettendo in evidenza due cose, una quella di dire che forse il dire che, avvisare che non aprivano gli impianti, e forse era anche in qualche modo, cioè non voglio dire doveroso, ma rispettoso anche dell'accordo quadro, venire a comunicarlo anche alla comunità di valle. La seconda battuta è quella dell'assemblea dei soci, dove ci si trova di fronte alla cosa, in qualche modo, pur sapendo che non abbiamo grandi strumenti, hanno detto no, prendiamo tempo perché questa qua sappiamo e tutti coscienti che deve essere una cordata unica verso la Panarotta, no? E quindi io comprendo che ci voglia anche il benestare o comunque la valutazione di questo consesso, insomma, ecco. Quindi per quel che mi riguarda, insomma, allora, penso che sia importante il ruolo della Panarotta, ecco, il punto perlomeno che io sentivo più aderente, probabilmente adesso poi approfondiremo il discorso andando avanti con la lettura del documento, è quello che comunque sia una situazione di prossimità, no? Quella delle famiglie, e quindi io manterrei come caposaldo quella delle agevolazioni verso i bambini del nostro comprensorio, perché negli ultimi anni, da quando è stato attivato, abbiamo visto che poi in qualche modo era una cosa che funzionava, e quindi questo a maggior ragione se dobbiamo fare un'ulteriore iniziativa sulla Panarotta, che se guardiamo insomma la situazione climatica, le situazioni sui 2000 metri, insomma, probabilmente si potrebbero anche porre in discussione, ma la Panarotta, insomma, in qualche modo vediamo di sostenerla e pensare di rimetterci la faccia. Insomma, quindi per me l'agevolazione verso le famiglie e i bambini devono essere un punto fisso, insomma, ecco. La sostenibilità economica non deve essere un punto di partenza, cioè deve essere il punto di partenza, ma strada facendo deve essere il punto, probabilmente non il primo anno, ma un punto d'arrivo, perché chiaramente sappiamo la storia, no? E anche l'accordo quadro, è chiaro, insomma, poggiava, e quindi insomma la sostenibilità economica legata anche al tema dell'asset imprenditoriale, e quindi qui è chiaro che bisogna far e forse mettere in evidenza anche nel documento, insomma, che si spenderanno energia per il coinvolgimento, che il progetto nasca dal basso, ma l'asset imprenditoriale, perché appunto, insomma, è un po' anche questo che è mancato negli anni, la capacità di fare rete, di fare base sociale, di fare capitale, no? Probabilmente, insomma, ecco. Io non sono un imprenditore, e quindi, insomma, la butto lì per più gli addetti ai lavori che possono mettere in evidenza, ecco. E quindi Calceranica c'è per quella parte, insomma, del contributo, dell'accordo quadro. Ecco, il documento forse bisogna un attimino, insomma, sulle linee guida di sostenibilità, cioè, ecco, quello che vorrei, magari vedrei, insomma, di stare un po' attento rispetto al fatto che non diventi nemmeno però una Disneyland d'alta quota, ecco, quindi zipline, ponti tibetani, quelle cose lì, insomma, un po' vedrei di deflorarle un attimo, no? Perché se poi c'è anche una controparte in qualche modo che mi pare di aver annusato, insomma, è quella della integralità rispetto, insomma, alla purezza della montagna, che potrebbe essere una soluzione, che è stata ributtata lì negli anni, insomma, ma se questo è il punto di partenza per fare una valutazione con un TSM, insomma, ben venga, insomma. Quindi comunque quella secondo me è anche un'altra situazione da né bianco né nero, ma qualcosa anche di convivenza rispetto ai vari sensibilità, potrebbe essere un punto di incontro, ecco. Ecco, magari sulle foto, ma questa è una nota puramente estetica, ma se vogliamo poi fare un dibattito più sulla, forse sostituirei quelle foto con solo le antenne, vabbè, una della cima va bene, ma non foto solo delle antenne, ma farei una foto di qualche pista, anche magari da un punto di vista estetico, ecco, con qualche bambino probabilmente, ecco, ma questo, ecco, e l'unica cosa, appunto, ok, bene che andiamo anche noi, perlomeno per quel che mi riguarda, insomma, a discuterne e valutare la sostenibilità, ecco, eviterei cioè, ma questo l'abbiamo compreso, il fatto che, ma mi sento anche di dirlo, ecco, non andiamo nemmeno a prostituirci, insomma, no? Rispetto, insomma, cioè, nel senso, qua deve essere questo, ok, lo facciamo nostro, perché è una montagna della comunità, prossimità, famiglia, insomma, tutto quello che ci siamo detto in questi anni, però è chiaro che, insomma, già siamo dentro quell'accordo quadro, e quell'accordo quadro lì, per me, non lo vedrei in crescita, ecco, per quel che mi riguarda. Grazie.
Grazie, innanzitutto ringrazio per il lavoro l'assessore Bertoldi e chi come lui si è impegnato in questo periodo. Condivido pienamente lo spirito del progetto, mi ha anticipato Christian sull'osservazione che avrei fatto anch'io riguardo al fatto di non trasformarlo in un parco giochi, perché una cosa che ha detto l'assessore Bertoldi in premessa, e qui manca una premessa da questo punto di vista, è quella della necessità di ragionare la montagna in modo sostenibile. Noi dobbiamo essere un modello innovativo di montagna, e questa è una cosa che, almeno per quello che ho potuto vedere scorrendo velocemente questo progetto, manca all'interno dei contenuti. Si parla di ecocompatibilità, ma forse prima di presentare un documento che poi necessariamente uscirà, perché questo rimane tra noi, ma una volta che la cosa sarà ufficializzata con la provincia, immagino che uscirà, ecco, dal punto di vista anche della comunicazione andrebbe fatto un lavoro, perché un formato come questo sa molto di primi anni 2000 e da un punto di vista visivo non è molto efficace. Su questo, adesso questa è una piccola nota da comunicatore, scusatemi, dal punto di vista invece del progetto in sé, concordo con quanto ha detto Roberto sulle cifre. Le cifre sono poco verosimili e rischiano di inficiare un'idea di massima che è valida, e quindi io toglierei cifre, sia cifre di previsione di acquisto sia cifre di previsione economica, perché questa previsione economica non trova un puntuale riscontro in questo momento e rischia di essere dannosa per un progetto che nel complesso giudico positivo. E sempre facendo presente il fatto che dobbiamo puntare sulla questione della sostenibilità ambientale, sul modello innovativo di turismo e su una montagna che può essere vissuta tutto l'anno, proprio proponendo un qualcosa che si differenzia da quello che è l'offerta che tutto il resto del Trentino ha, perché se uno vuole andare a sciare nei dintorni può andare in Folgheria in mezz'ora, può andare a Passo Broccon a fare sci alpinismo, e lo fa con strutture e impianti che sono già presenti e che hanno un'offerta decisamente migliore dal punto di vista degli impianti e dell'accoglienza rispetto a quella che può avere da noi. Da noi il valore aggiunto è un paesaggio naturale che è il meno antropizzato che troviamo qui in Trentino da un punto di vista proprio della colonizzazione turistica, e punterei proprio su questo. Valorizziamo quello che c'è, bene di fare gli impianti, bene puntare sullo sci alpinismo, evitiamo il Luna Park, come diceva Cristian, che può essere controproducente. Per il resto, ripeto, i miei sono consigli che vanno in un'ottica comunque di un parere positivo sul lavoro fatto, quindi prendeteli come suggerimenti positivi e costruttivi e non come critiche. Grazie.
Ma non so se la registrazione ci sarà o non ci sarà, ma è lo stesso, nessun problema. Tanto poi abbiamo le nostre orecchie, ci sentiamo. Allora, condivido alcune cose, alcune riflessioni già fatte dai precedenti sindaci. Allora, è una bozza, come già detto. Dalla provincia ce lo stanno chiedendo ormai da diversi mesi. Se non ci presentiamo, il gioco delle tre carte, i 5-6 milioni spariscono. Bisogna mettere un punto fermo sulla provincia, sul fatto che quel finanziamento non vada da altre parti. L'altra cosa che ho già detto l'altra volta, nel precedente incontro che avevamo fatto qua, secondo me dobbiamo essere parte attiva come comunità di valle su che tipo di progetto vogliamo sulla Panarotta, perché il mio comune, quale rappresento, vede bene una parte del discorso sociale, quindi ricaduta per gli abitanti, eventuali scontistiche, barra attività sulla montagna, l'altra parte imprenditoriale, perché dopo andare a girarci dagli imprenditori perché investono qualcosa quando non c'è una ricaduta, trovo difficoltà, insomma. Quindi se vogliamo che abbia un rilancio anche turistico, bisogna trovare il giusto equilibrio. L'altra cosa è la sostenibilità ambientale, uno, che è sicuramente un qualcosa di diverso dagli altri. Come avete già detto prima, se uno vuole andare a sciare, arriva su da Roma per andare a Vipiteno, come mi è capitato l'altro giorno, figurarsi da adesso da qua andare in Paganella piuttosto che in Bondone, piuttosto che andare in Broccon, uno che vuole andare a sciare. Il mio parere, ma il mio non ha dei dati, trovare una cosa molto easy, molto naturale, molto sostenibile, questa parte qua. Però dar mandato all'assessore, al presidente, con l'APT, con le possibili ATA, che potrebbero essere braccio operativo più che magari TSM, trovare un tecnico che faccia delle valutazioni economiche corrette, perché il problema non è spendere i 50 milioni su Pini di turno, era il milione poi di gestione. La stessa cosa, il problema è sulla Pannarotta. Se spendiamo un euro in più, un euro in meno di quello che c'è scritto qua, ma dopo non sta in piedi, bisogna trovare il modo di farle quadrare. Altra cosa, una volta che ci sarà un progetto in linea di massima, non preliminare, ma abbastanza realistico, dovremmo capire tutti quanti dobbiamo fare la nostra parte, perché non possiamo pensare che abbia una ricaduta per A e per B e tornare a mettere quello che mettevamo prima, probabilmente, altrimenti è giusto che entri qualcun altro esternamente e faccia l'attività, perché se devo avere una ricaduta per i miei 8.000 abitanti e per i miei X migliaia di possibili turisti, devo come comune mettere la mia parte. Un calcolo approssimativo potrebbe essere quello della PT come percentuale, abitanti barra turismo, se vogliamo fare una, ma questa la butto lì molto velocemente per dire se abbiamo una stazione che serve sia per la parte sociale per gli abitanti che per la parte turistica. Il sostegno che viene dato alla PT viene fatto, se non ricordo male, un euro ad abitante, 10 centesimi per presenze turistiche. Poi questo capire se moltiplicarlo, se tenerlo uguale, se per 3, per 0,1, per 5, quel cavolo che sarà. Perché comunque l'abbiamo sempre detto, e dopo non possiamo rimangiarci la parola quando sarà il momento, perché dopo diranno, non che sta neanche a Levico, perché devo starghe me. Quindi dobbiamo dire, se dobbiamo arrivare a quei 200.000, se dobbiamo arrivare a X, dobbiamo avere una struttura veramente funzionante, che stia in piedi e che abbia una ricaduta importante, occupazionale, va bene, però non è che è l'occupazione della Pannarotta, ma la ricaduta che ha veramente su tutto il territorio. Quindi questo, sul fatto delle foto, giustamente, slide, non slide e così via, bisogna andare fuori con un messaggio ben chiaro, la volontà è quella che abbia una ricaduta sociale, una ricaduta turistica, estiva e invernale, quello che ci siamo detti ormai da mille volte, solo che adesso facciamo i fiorellini, cambiamo la foto, cambiamo la stile di presentazione, però dobbiamo andare fuori con questo, dobbiamo dare un incarico a un tecnico, punto, un tecnico specializzato, un tecnico che ci faccia capire, andare a mettere su altri ferrazzi che hanno X datate piuttosto che altre cose che poi non sono sostenibili o hanno difficoltà, purtroppo ogni tanto abbiamo fatto dei tacconi, tra virgolette, anche la stessa pista di slittino era un valore aggiunto, poi è diventata una pecca quando funzionava, perché le stesse slitte andare su andavano a intralciare quelli che andavano a sciare, quindi ci vuole qualcuno che veramente le analizzi dall'A alla Z tutte le attività economicamente realizzabili e dopo sostenibili nel gestirle. Però adesso io veramente non starei più di tanto a fermarmi, capisco corretto non mettere i numeri perché altrimenti uno si ferma, è giusto 300.000 quello, cioè per un mezzo, ah beh, ma no, aspetta, quattro altri andiamo a mettere in crisi magari l'attuale presidente della Pannarotta, che è padrone anche dello chalet, ecco, che fa un piacere per dare 500.000 euro al Matteo, quindi dopo c'è anche questo problema qua, no, dopo, perché la gente si ferma su quello e fa solo una chiacchierata su quello. Quindi per me bisogna chiudere, perché altrimenti rischiamo di andare troppo lunghi. Prego.
Sì, nel senso che volevo un po' ribadire quanto avevo già espresso l'ultima volta che ci siamo ritrovati a parlare di questo tema. E il sindaco di Levico adesso ha, come dire, dato un sunto al mio pensiero. Visto che la volta scorsa abbiamo nominato il coinvolgimento, o quantomeno l'interesse di Trentino Sviluppo e coadiuvato in collaborazione con TSM, come che dir si voglia, non siamo noi titolati alla redazione di un progetto analitico e schematico, no? Quindi questo documento è un documento validissimo per quello che può essere come fonte interna, cioè come documento che ci serve per stilare delle linee guida che siano però molto più ampie, delle linee guida ampie che non prevedano chiaramente tutta la parte economica, come è stato detto prima, ma che diano degli indirizzi chiari che possono essere la base di quello che è il desiderio degli amministratori, il desiderio dei sindaci, il desiderio della comunità di valle rispetto ad un progetto che però deve redigere qualcun altro, che deve essere un professionista. Quindi io starei ancora più larga rispetto a, non metterei neanche qualche esempio, sì, ma non andrei puntualmente ad un progetto.
Scusa, perché nell'ultima riunione, Andrea, se ti ricordi, l'accordo con l'assessore Failloni e con il vicepresidente di Trentino Sviluppo era che il master plan, l'Albert Ballardini, che il master plan doveva essere dato da Trentino Sviluppo, in accordo con Trentino Marketing, non da noi. Noi possiamo dare un'idea giustamente, punto, però il master plan, e loro avevano detto che gli esperti, i professionisti, ce li avevano loro. Dopodiché, da questa previsione economica, è gravissimo farla vedere, perché qua, cos'è che leggo? Leggo che invece che metterci 150.000 euro i comuni, devono metterne 300. E già lì non va bene. Perché allora gli buoni tutti dei fuori imprenditori con i soldi dei comuni. Troppo facile, troppo facile.
Intanto, e questo è proprio il tenore della discussione che volevo, no? Riuscire a tirare delle linee. E io credo, in sintesi, perdonatemi, è di arrivare quanto prima, l'assessore si è impegnato questa settimana, comunque allora raccogliamo quanto detto, i suggerimenti, chiederei, e questo ditemelo voi, se eventualmente assessore avesse bisogno di concludere in settimana la presentazione della valorizzazione del territorio, non del progetto, chiedevo a Marco Perinelli però e chiedevo a Mauro Ostenico se per caso manteniamo queste linee viste questa sera, riaggiustiamo un attimino, concedimi il termine, no? Inserendo quanto emerso ed eventualmente riuscire, no, a presentare in settimana questo stimolo, fra virgolette, istituzionale. Anche perché non vorrei trovarmi poi comunità di valle, ma sindaci, in difficoltà a dire iniziano, cioè siamo a primavera e l'ente intermedio, anche se sospesa la stagione, l'accordo quadro esiste ancora, e in quattro mesi non ovviamente si è mosso nulla. Condivido pienamente con l'intervento del sindaco di Pergine, con l'intervento del sindaco di Civezzano, con Cristian Nuez, con Beretta e con Perinelli, che effettivamente buono il lavoro, e ti ringrazio, ma lo sai già perché l'abbiamo condiviso in comitato, aggiustiamo un attimino la questione e secondo me per poter dar dopo il lavoro a qualcun altro, visto che è stato promesso, insomma, e arrivare però con l'ufficialità dell'ente intermedio. Quindi lavoro fatto dal comitato, lavoro fatto dal consiglio dei sindaci, pertanto signori noi siamo pronti, tra virgolette. Però come diceva la Katia, assolutamente, non è che dobbiamo fare noi il progetto di rilancio a Panarotta, perché no, il sindaco anche di Frassilongo, ne abbiamo parlato anche ieri, insomma. Ecco. Potrebbe essere, non so se è troppo semplicistico, troppo di fretta, Marco, aiutami, però forse riusciamo anche a dare una risposta in questo senso. Dopo, a me, ma l'ho detto all'assessore, l'ho detto al sindaco, non sono riuscito a sentire il sindaco di Pergine, chiedo scusa, mi piacerebbe che in questo gruppo di lavoro, eventuale se va avanti, ci sia un rappresentante del comune di Pergine e un rappresentante del comune di Frassilongo, perché mi sembra doveroso questo, insomma. E lì abbiamo l'assessore competente. Chiedo scusa, ma questa è un po' la sintesi che voglio fare questa sera, eventualmente se condividiamo e approviamo la questione con le dovute modifiche e integrazioni. Non lo so, ti vedo un po' titubante, ma no, è questione. Non so se sono stato chiaro, non è che dovete fare chissà che cosa, nel senso, giustamente come diceva il Marco, anche la parte del suo intervento, trascriverlo, tra virgolette, nelle linee.
Grazie, e grazie a tutti delle indicazioni. Penso che, permettetemi, forse abbiamo colto nel centro, nel senso che abbiamo in mano un pezzo di carta che ha portato a una discussione costruttiva di quello che è il problema. Tutti abbiamo più o meno detto le stesse cose. E
serve andare in provincia con un qualcosa, con un documento condiviso che dopo fallo bianco, fallo rosso, fallo verde, è lo stesso, non è un problema. Mi trovo d'accordissimo con la sindaca di Civezzano, diamo le linee guida macro, perché giustamente, l'ho detto all'inizio, di qua di progettisti non c'è nessuno di tecnico, per cui ognuno il suo lavoro. E giustamente, togliamo numeri, ci mancherebbe altro, quelli sono stati puramente indicativi, però se non altro anche qua hanno stimolato un attimino di discussione, perché comunque, giusti o sbagliati, danno un'idea anche qua macro. Io ripeto, mi trovo d'accordo, siamo qua tutti per imparare, ci mancherebbe altro. Io prenderei questo bogliaccio, gli darei una bella ripulita, sia in estetica e soprattutto in sostanza, insomma, togliamo tutto quello che non serve, che fa un po' da contorno, e facciamo passare quello che abbiamo detto, che il progetto deve essere un progetto di riqualificazione, un progetto di sostenibilità innanzitutto ambientale e anche economica, appunto. E con questo andiamo dove dobbiamo andare e dove ci stanno aspettando, perché forse sarà un po' pedante, però e l'avete detto voi quando io non c'ero, perché non conoscevo tutti i pregressi, in provincia ci stanno aspettando.
Grazie assessore. Ovviamente fa parte dell'aggiornamento del lavoro del comitato, non è che c'è un ordine del giorno che dovevamo votare per forza la proposta, è un voto di condivisione eventuale per proseguire con gli incontri, no? Non lo so, segretaria, hai bisogno di condividere in questo senso con una condivisione? Sì, ecco. E allora prima di procedere lascerei la parola alla Elisabetta Wolf che voleva aggiungere, no? Grazie.
Grazie Presidente. Niente, è stato già detto e condivido la posizione di Marco e anche quella di Roberto riguardo a togliere alcune parti, soprattutto questo parco giochi e parte Ventura. Mentre una riflessione che mi veniva in mente in questo momento è che caratterizza i comuni, non so, come Levico, i nostri comuni, sempre più come luoghi di benessere, no? La gente adesso, il turista, cerca posti di benessere e questo potrebbe essere davvero un centro, non dico wellness aperto, nel senso che non è che te devi fare però questi percorsi nella natura, dove ci sono i percorsi di camminate, knaip, o comunque si ricollega un po' a tutto quello che è il turismo, perché io credo che al di là, sono state un po' le scelte anche che vincenti che hanno fatto in Alto Adige, lì addirittura hanno fatto cordate per centri di wellness, ma questo, in questo caso noi non stiamo parlando di questo, però di mettere al primo punto il benessere e il contatto, perché altrimenti manca proprio quello che forse è il cuore di ciò che cerca in questo momento il turista, perché deve venire e arrivare non solo per vedere qualcosa, ma proprio per stare bene e esperienza anche soprattutto, che poi ci possono essere delle attività collegate. Ecco, sappiamo che c'è questa necessità di trovarsi appunto in questi posti dove si respira, dove si sta bene, e secondo me questa tematica sarà la tematica anche e la richiesta del turismo futuro. Ecco, ed è stata anticipata, lo vediamo in Alto Adige, io credo che sarà se si riesce a dare anche questa impronta, chiaramente in alcuni punti, potrebbe essere una cosa anche vincente. Grazie.
Grazie Vicepresidente. Prego Sindaco. Assolutamente. Trasporti. Sì, sì. Allora, ci devono presentare. ci devono presentare un plan sostenibile economicamente, c'è poco da fare. Chiaro che se noi siamo impegnati per 180.000 euro, mi viene da dire, la doppia stagionalità, magari saremo impegnati per 300.000 euro, chissà, non lo so, non posso dirlo, però questo è il senso, dobbiamo avere quella certezza lì. Allora, sì sì, Roberto, chiaro, insomma il tuo discorso è cristallino, e non lo so, possiamo concludere così, che abbiamo una condivisione su questo e andiamo avanti con queste dovute, doverose correzioni, cosa ne dite? Proprio per non avere poi quell'assalto mediatico e magari, no, che stiamo, fra virgolette, dormendo, che non è vero. Tutto lì. Va bene? Piena. Cristian? No, ma no, nel senso, allora, perdonatemi, abbiamo anche un dovere, come diceva la Katia, no, ma dobbiamo avere, assolutamente, ma infatti questa sera, vi ringrazio, perché è stato un dibattito costruttivo, insomma. Bene, segretaria. Allora, vi rubo ancora un attimo, portate pazienza, chiedo scusa, ma la serata è un po'. E abbiamo dovuto integrare con un po' di urgenza l'ordine del giorno col punto numero 5, no? È la costituzione della centrale unica di committenza della comunità, a seguito ovviamente delle gestioni associate, no? Quindi per poter operare, no, non solo, ti lascio poi la parola, per poter operare in tal senso sul discorso degli appalti, ma è un obbligo di legge, no? Quindi l'abbiamo aggiunto questa sera perché c'è proprio un'esigenza assoluta. Allora, il regolamento che abbiamo proposto e propongo in votazione questa sera è un regolamento tipo, no? Dopo magari la segretaria va nel dettaglio, per ovviamente dire chi fa che cosa relativamente alla CUP. Davide Flores Ciscura non ha potuto, ovviamente il responsabile del servizio non ha potuto partecipare, altrimenti poteva magari entrare in merito, e è una proposta di delibera che leggo, di prendere atto e promuovere in attuazione specifica di quanto è previsto dalla convenzione in premessa, come poi modificata e dettagliata dal successivo provvedimento a cui si rimanda la costituzione di una centrale unica di committenza da istituirsi ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 50/2016 e dell'articolo 39 bis della legge provinciale 3/2006 presso la comunità di Valle Alta Valsugana e Beston, individuando come ente capofila all'interno del servizio patrimonio appalti, di individuare quale responsabile della centrale unica di committenza e responsabile del servizio patrimonio appalti, che viene altresì è nominato RASA, responsabile anagrafe stazione appaltante della centrale ai fini della costituzione della stessa presso il portale dell'autorità nazionale anticorruzione ANAC attraverso apposita richiesta a cui andrà allegato, in cui andrà allegato il presente atto costitutivo, di approvare l'allegato regolamento di funzionamento della centrale unica di committenza ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 50/2016 in attuazione della suscitata convenzione stipulata tra la comunità e i comuni associati allegato al presente atto sotto la lettera A a formare parte integrante e sostanziale dando atto che esso disciplina in modo dettagliato gli ambiti di applicazione, gli obblighi, le funzioni, le competenze e in generale i rapporti tra la centrale e gli enti associati, di dichiarare con separata votazione con voti favorevoli, vabbè, li vedremo, espressi in formula, i sindaci presenti e votanti da presente deliberazione. Il regolamento lascerei magari la segretaria che ha seguito in maniera dettagliata, l'avete letto, credo, sono diversi gli articoli, insomma, no, che dovremo poi seguire, lascio la parola alla segretaria se vuole aggiungere la parte tecnica.
Grazie. Allora, voi sapete che appunto con questa gestione associata a comunità e cinque comuni, noi adesso stiamo operando sulla fase dell'aggiudicazione dei lavori, servizi e forniture anche per appunto gli altri comuni. La strada più semplice da seguire, ma proprio per un'organizzazione interna, per non dover farle, allora noi dovremmo fare l'accesso a tutti i portali del mercato elettronico, delle varie procedure che ci sono da fare per ogni singolo comune. Creando la CUC, la centrale unica di committenza, possiamo farlo come comunità, quindi serve sia alla comunità per tutte le nostre gare, ma possiamo farlo anche per gli altri cinque comuni. Quindi abbiamo come dire, organizzato l'attività di affidamento, ci sono le quattro fasi. La prima fase è quella tipica di programmazione politica, diciamo, che ogni comune prevede all'interno del DUP, decide cosa fare, lo mette in bilancio, eccetera. Poi c'è la seconda fase, che è quella della progettazione, che rimane ancora in capo al comune, se non per la parte dell'RDO, che comunque ci aiuta il servizio patrimonio appalti della provincia. Quando abbiamo la determina a contrarre, giriamo tutto alla centrale unica di committenza, quindi senza doppioni di provvedimenti. Il nostro servizio patrimonio appalti della comunità svolge l'appalto e trasmette di nuovo ai comuni e ai segretari comunali tutta la documentazione per arrivare al contratto. Questo ci permette di avere una procedura unica, univoca, e anche di controllo successivo. Quindi con questa delibera noi andiamo a costituire la centrale unica di committenza, la CUC. Il regolamento, come ha giustamente detto il Presidente, è un regolamento tipo che fa riferimento alla normativa, ovviamente al Codice degli Appalti nazionale e alle nostre leggi provinciali, la 23 del 90 e la 26 del 93, e poi la 2 del 2020, chiedo scusa, insomma tutte le norme che abbiamo avuto anche a livello provinciale. Chiaramente le finalità e gli elementi di riferimento sono un po' quello che vi ho detto, centrale unica di committenza per tutti gli enti, le definizioni di riferimento sono quelle le definizioni pure di quando si fa appunto una gara, un appalto, la natura del servizio è la titolarità delle funzioni e della competenza in capo alla comunità di valle anche per conto degli altri 5 comuni, l'ufficio competente per gli enti associati è il servizio patrimonio appalti. Le funzioni esercitate dall'ente capofila, qua sono descritte un po' tutta la fase, quindi l'acquisizione del CIG, sì, aspetta, l'acquisizione del CIG, qui sono veramente fasi tecniche, però diciamo che è interessante se qualcuno volesse capire veramente come funziona una procedura di gara, qui è descritta, David l'ha riportata dalla legge, no, forse sei andato troppo... Sì. Quindi abbiamo l'acquisizione del CIG, chi lo acquisisce, allora CUP e CIG lo acquisisce ogni singolo comune, poi trasmette il tutto al servizio patrimonio appalto che all'interno di quell'unico CUP e dei CIG che vengono presi dai comuni si occupa della gara, dell'affidamento di gara. Poi c'è tutte le procedure che si fanno in CONSIP, in MEPAT, le RDO, le ODA, le gare aperte o ristrette in base agli importi e alle soglie che abbiamo. Sì, adesso io la sto sintetizzando veramente, però stiamo parlando di questioni puramente tecniche. Poi l'articolo 7 mi parla appunto delle funzioni e attività di competenza dei singoli enti, è un po' quello che vi ho già anticipato, quindi tutta la fase di programmazione e di progettazione rimane in capo ai comuni, la fase di affidamento in capo alla comunità e la fase di esecuzione, o meglio contrattuale ed esecuzione, anche qui sto sintetizzando, nella fase appunto esecuzione del contratto, ritorna in capo ai comuni per il contratto e per l'esecuzione avremo quel tecnico che prendiamo con la gestione associata che ci aiuterà un po' il controllo dei cantieri. È pur vero che al momento, non avendo tantissime persone, chiaramente tutta la fase di progettazione saranno incarichi esterni e la fase dell'esecuzione vedrà anche un direttore lavori che segue un po' i progetti. Noi al momento riusciremo a fare sì qualcosa, ma non tutto per tutti i 5 comuni. La documentazione propedeutica della gara e le tempistiche, anche qui ci siamo con Davide, stiamo preparando tutta la documentazione che sarà uguale per tutti i segretari, per le fasi gestite dai comuni e ovviamente quella della comunità è uguale. Stiamo cercando di organizzare le tempistiche con un cronoprogramma. Abbiamo guardato un po' tutte le esigenze dei comuni anche col PNRR, perché chiaramente lì ci sono scadenze e quindi bisogna dar priorità a quelle per evitare di perdere anche risorse. Appunto per gli appalti di servizi di ingegneria e architettura li faremo con le RDO, garantendo la rotazione, garantendo tutte le cose che vanno garantite, idem per le forniture ai servizi. Vedete qui poi ci diamo i tempi, entro 45 giorni, abbiamo cercato di mettere anche le tempistiche per avere, per poter avere un quadro, un cronoprogramma corretto. Le tempistiche abbiamo messo le massime. Quindi se noi guardiamo queste tempistiche qui siamo lunghi, però ci siamo dato il massimo del tempo, consapevoli che appena riusciremo ad avere la struttura avviata come si deve, perché siamo ancora, stiamo facendo ancora i primi passi, quantomeno sugli appalti, dovremo riuscire ad accorciare questi tempi. Chiaramente c'è la procedura gestita dai singoli comuni che possono, la lasciamo libera, se avessimo difficoltà ogni comune può andare comunque con APAC, se c'è la necessità perché non si riesce a portare avanti, gli affidamenti diretti dei lavori di servizi di fornitura li lasciamo ancora in capo ai singoli comuni, quindi là saranno i segretari comunali che si arrangiano, ovviamente poi si arrangiano, è anche vero che adesso ne stiamo facendo alcuni e abbiamo comunque l'aiuto, il supporto, perché chiaramente l'inserimento di un RDO non è niente di che, però diventa complesso se uno l'ha mai fatto. Una volta che c'è il sostegno lo fai 2 o 3 volte e hai già imparato come si fa, ma chiaramente sto parlando di lavoretti piccoli. Abbiamo lavori di somma urgenza, lì c'è, ci sono delle casistiche ancora a parte e quindi sono state un po' dettate, la gestione dei documenti derivanti, a qui c'è tutta la procedura di registrazione dei CIG, SIMOG eccetera, che anche quelle sono attività amministrative collegate alle procedure che sono molto, non direi neanche complesse, però molto, ci portano via tantissimo tempo. Quindi avremmo un amministrativo che praticamente si occuperà quasi, quasi completamente di SIMOG, CIG, Smart CIG, tutto quello che ne consegue. Perché poi si arriva al 31 gennaio che bisogna mandare via tutti i dati e su 5 comuni, se non riusciamo a seguirlo bene, si sta un attimo a perdere anche qualche piccolo CIG, insomma. Voi sapete che i CIG li prendiamo anche per importi piccolini, quindi ce ne sono. L'organizzazione, la struttura organizzativa è quella che vi dicevo prima, sono stata molto sintetica. Responsabile del servizio David Pruett, il responsabile del servizio dei servizi in realtà vengono nominati dall'assemblea dei sindaci, previsto in convenzione della gestione associata, e al momento sono stati nominati come responsabili dei servizi della gestione associata l'architetto Gardelli per l'edilizia privata, l'ingegner David Pruett per gli appalti, e sempre l'assemblea dei sindaci invece ha nominato i segretari, cioè i comuni di competenza di ogni singolo segretario, siamo in 3, con delibere che sono pubblicate. Responsabile del procedimento, esatto, poi responsabile del procedimento, l'acquisizione, le responsabilità, le esigenze di più enti, eccetera. Formazione del seggio di gara, allora qui sulla formazione del seggio di gara, voi sapete che per il seggio di gara sono necessarie 3 figure, prego. Cioè, segretari, allora sono i 3 segretari già esistenti. Carone Alfredo che si occupa di Fierosto Frassilongo, Battisti Oliviero che si occupa di Palù del Persina e di Vignola Falesina, e la sottoscritta che si occupa della comunità e di Sant'Orsola. Quindi mi trovo il presidente e anche il sindaco. Accidenti. Allora. Esatto, quelli rimangono in capo a noi, perché non possiamo fare diversamente, però poi trasmettendolo alla centrale unica di committenza la comunità riesce a fare la gara per conto dei comuni, proprio perché la centrale unica di committenza viene creata sulla comunità e sui 5 comuni, chiaramente inserendo i CUP e i CIG di competenza dei comuni. E sono anche fortunati perché gran parte del mio stipendio è pagato dalla provincia, non diciamolo troppo, finché la dura, finché la dura.
Bene, segretario, grazie.
Mi sembra di aver detto tutto.
Aprirei la discussione, interventi. Cristian Nuez, sindaco di Calcerani. Ma no!
No, ma perché questo consesso deve avere la natura del dibattito e del confronto, perché sennò se mogliamogli anche questo, signori, no? Nel senso, quindi parto un po' dall'ultima considerazione, veloce perché è tardi per tutti, dall'ultima considerazione sulla pecunia del sindaco di Pergi, no? Al netto dei costi, no? C'è il tema, secondo me, del capitale umano, no? Oltre che del capitale economico, no? Quindi quello che mi viene da dire è, cioè, parto con una domanda in realtà per poi agganciarmi di nonno, cioè, perché adesso questa è chiaramente quella che noi andiamo, diciamo, a dare come presa d'atto in qualche modo, ecco, questa è una considerazione politica perché tecnico non ho avuto tempo materiale, scusate, per approfondire. Per... Ecco, questa era la... Certo. Addirittura allargo nel senso, e quindi la domanda è, no? Perché non ho avuto appunto il tempo di riuscire a leggere compiutamente insomma l'atto, è quella che dice ok, adesso questa è la concentrata di committenza che vale per gli appalti della comunità di valle e vale per i 5 comuni della gestione associata, no? I 5 comuni della gestione associata in questo momento, no? In questo momento siamo lì, no? E quindi la prospettiva è quella che mi pare ci sia nella veloce lettura che ho dato, è che c'è anche un potenziale allargamento per altri comuni, no? Faccio questa domanda perché immagino che tutti abbiamo delle situazioni un po' difficili e delicate, ma faccio l'esempio della nostra gestione associata, dove abbiamo un pensionamento fra 17 giorni del responsabile dell'ufficio tecnico, abbiamo esperito un tentativo di concorso andato a vuoto, abbiamo avuto il decesso del responsabile dell'ufficio patrimonio e quindi siamo sull'asta delle persecche. Quindi è per quello che io dico che, cioè nel senso, immagino ci sia, ed è per, c'è un'apertura sul dire ok, c'è la possibilità anche di in qualche modo allargare ad altri comuni, no? Quindi ho una domanda e dopo arrivo con la... E quindi anche nel senso esternamente alla gestione associata dei servizi di edilizia, patrimonio, quella che abbiamo in essere con i 5 comuni, no? Quindi è possibile attivare anche solo questo servizio in qualche modo? E quindi questa è la prima domanda, questa è una domanda, no? Perché è chiaro che il capitale umano che noi in questo momento. Sì, prego. Ma la gestione associata ma del servizio tecnico o la gestione associata del servizio Cook? Ah, ok. Certo, quindi okay, noi eventualmente potremmo fare un'istanza di richiesta di entrata di entrare nella convenzione quella della gestione del servizio appalti. Corretto? Boh, ok. Ok, sì, ma sappiamo che l'APAC in questo momento è incentrata in altre situazioni e quindi insomma diventa e quindi questo è una risorsa, no? Anche per quelle situazioni magari mi auguro transitorie che stiamo vivendo, insomma noi, come hanno toccato insomma il collega Di Bedolo e altri. E quindi insomma è per questo, e al di là chiaramente della situazione economica, no? Che abbiamo detto, chiaramente la gestione anche di stipendi che. È quello di dire, è chiaro che necessiterà di essere integrata anche da un punto di vista di risorse umane, oltre che no, e quindi dalle parole segretaria evinciamo che siamo già in qualche modo in affaticamento sulla gestione associata di questa che parte in partenza, perché dice, insomma, siamo, almeno, o forse... no, cioè, e quindi ben venga insomma la possibilità che questa cosa qua vada a regime anche venga sperimentata nei più brevi, con la potenzialità, e quindi per questo l'invito a dire ok, se dovete fare dei concorsi o potenziamenti, che fanno anche nell'ottica che probabilmente potrebbe essere un discorso, un servizio appetibile ad anche altri piccoli comuni perlomeno, insomma, no? Quindi se dovete fare un ragionamento, fatelo maggior uguale in questo senso, ecco.
No, volevo capire una cosa. Perché i comuni devono entrare in una gestione associata per un servizio della comunità di valle?
Quindi non necessariamente, scusate perché nasce dalla domanda che stavamo discutendo di questo.
L'articolo 20 era l'articolo 24.
Ecco, la domanda nasceva perché dico dobbiamo almeno far parte di un servizio in gestione associata per poter avere anche il CUC? No, noi possiamo dire il Comune di Civezzano è interessato ad avere la centrale unica di committenza nella comunità di Valle perché in questo momento ha dei problemi, si fa una convenzione solo per questo, non necessariamente si deve entrare in convenzione per il servizio di segreteria piuttosto che il servizio tecnico. Perfetto, era questo che non capivo. Boh, grazie, scusa.
Bene, allora se non ci sono altri interventi passerei alla votazione del punto numero 5. Favorevoli? Contrari? Astenuti? All'unanimità? Il sindaco di Levico non ha alzato la mano? Riconfermo? Favorevole? Bene, grazie sindaci. Prima di andare, aspetta. Immediatamente esecutiva la delibera, favorevoli? Grazie, contrari astenuti? Grazie mille sindaci. Allora, un minuto solo prima di andare, non ho la... Probabile. Può essere, grazie. Allora,
l'assemblea dei sindaci non è il consiglio dei sindaci, l'assemblea dei sindaci è l'articolo 7 della gestione associata.
Cristian, a posto? Grazie sindaco, chiedo scusa, vi ringrazio per il lavoro fatto questa sera. Allora, non l'ho lasciato per ultimo, ma era doveroso magari a fine dei lavori per dare anche la giusta importanza, volevo la vostra attenzione per richiamare quello che è stato il lutto, no? Che ha colpito la comunità pinetana, Basilica di Pinè, in particolare anche l'amministrazione stessa, quindi sentito i sindaci, dopo insomma siamo andati della mancanza della Graziella Anesi, quindi conosciuta, una persona che ha dato tantissimo sia per la comunità di Valle, per la propria comunità, sempre in prima linea da anni. Già Presidente, poi lascerò magari la parola a Elisabetta se avete un po' di pazienza, quindi propongo un minuto di silenzio per ricordarla e ovviamente insomma, prego. Grazie Elisabetta, aggiungo, sentito appunto Sergio Anesi, insomma raccogliamo ovviamente anche la richiesta, ma era normale poi fare un ragionamento con con la competenza della vicepresidente sul sociale, e anticipo che la prossima volta sarà, no, motivo di ricognizione e di condivisione sui progetti appunto della Graziella, sul discorso dell'aggiornamento del comitato, tutto lì. Quindi un minuto, grazie. Bene, grazie sindaci, buona serata, a presto, buona serata a tutti, grazie mille.
Thank you.